Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace.
Amica, è Ra della Zanzara.
Sono il Santo Padre.
Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi.
No,
sia
guardi,
Cruciani,
non,
sia
non è uno scherzo questo.
La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Tokyo, tutte le mattine mi ascolto il podcast della Zanzara e godo.
La Zanzara è come una droga. Sai che ti fa male, ma continui a prenderla perché non riesci a farne a meno.
Eccoci qui, Parenzo?
Pronto?
Signori tassisti, voglio leggervi alcune cose scritte, l'ho già detto ieri sera alla fine della trasmissione, ma lo ripeto, per favorire i vostri copiosi interventi di questa sera, amici tassisti da tutta Italia, in particolare però i tassisti romani e anche milanesi, per carità, quelli presi da una gentile signora, una gentile, potremmo definirla, collega, diciamo, no?
Beh,
no?
Sì, senza beh, potremmo.
Noi facciamo un lavoro particolare, soprattutto
sì,
io.
Sì, lei non so se si considera collega. Sì, sì, certamente.
Ma non lo so. Si chiama Maria Laura Rodotà. Il nome sicuramente vi dice qualcosa, il cognome vi dice qualcosa, soprattutto magari non il nome. Beh, no, la conosciamo noi, diciamo,
no,
il grande popolo.
Del Corriere
sì,
della
ma
sera,
il grande popolo della Zanzara non lo conosce. Allora, questa gentile
si... sottovaluti la gente che ascolta.
Ma no, ma non sottovaluto,
perché
ma è normale.
Perché consideri il camionista Bobo?
No, vabbè, comunque, la signora Maria Laura Rodotà ha scritto innanzitutto che gli sono successe delle cose con i tassisti e quelli sono affari suoi, vabbè,
ci dispiace moltissimo,
ci dispiace dei contrattempi eccetera. A un certo punto ha scritto andate a farvi anche voi in amicizia du strisce con i tassinari criminali. Roba incredibile, du strisce con i tassinari criminali, cioè ha messo insieme tassinari criminali e du strisce. Di sera la metà dei tassisti romani sta strafatta di coca. Di sera la metà dei tassisti romani sta strafatta di coca. Viaggiare con tassisti pieni di coca non è una generalizzazione, è la norma. Viaggiare con tassisti pieni di coca è la norma. Amici miei, vi aspetto! Cari tassisti, strafatti di coca, fatemi vedere le strisce, fatemi una strisciata in diretta.
Le strisce pedonali sono quelle che conosco io, tassisti.
Fatemi una strisciata in diretta, dimostrate che è vero, dimostrate che è vero, vi prego, dimostrate che è vero. A proposito di guida, caro Parenzo, so
di
che sto sfuggendo. No, sto sfuggendo all'argomento dimissioni di guidi, dimissioni della Boschi, punto interrogativo. Molti domandano, soprattutto all'opposizione, naturalmente, le dimissioni anche del ministro Boschi, citata certo. Dalla Guidi. Però volevo fare una piccola parentesi: stavamo parlando di strisce pedonali. Parliamo di della signora Gelmini. Sapete chi è la signora Gelmini? È un politico di Forza Italia che si candida, però anche ex ministro, che si candida a Milano al Consiglio Comunale di Milano. Cosa che io personalmente trovo folle, cioè se uno fa il deputato, non è ti candidi al Consiglio Comunale di Milano, perché Milano ci sta impegnati. Però questa è una parentesi di cui non mi fotte assolutamente nulla. Ieri o l'altro ieri ha fatto un filmato per protestare contro le multe che secondo lei l'amministrazione di Milano distribuirebbe così ai milanesi per varie cose, avrebbe aumentato il numero di multe. E vabbè, ognuno fa politica come vuole, dicendo che i milanesi sono vessati. Solo che ha fatto un filmato dove dietro c'erano una serie di macchine in divieto di sosta. Ecco come lo spiega, senti.
Noi sapevamo, come dire, che eravamo in un posto in cui c'erano auto in sosta vietata, ma il tema appunto è il fatto che ogni giorno lì le macchine parcheggiano dove possono, perché essendo una zona di uffici non ci sono i posti, non ci sono i posti per tutti, e quindi alla fine la gente parcheggia dove può.
Dicono
e
che
comunque 10.000 multe al giorno non le paiono un po' troppe?
Sapevamo di fare il video in una zona di sosta vietata, questa è la giustificazione. Ma soprattutto dice il governo è un governo che multe milanesi e assolve i ministri. Ma scusa, caro Gelmini, ma che cazzo c'entra il governo con le multe? Il governo non c'entra niente con le multe, cioè quello è l'amministrazione comunale, nulla. Cioè il governo non è che decide le multe. Quante
c'è
multe
una
al giorno?
Cosa sulla quale Renzi non è responsabile, sono le multe.
Questa è una sinistra che colpevolizza il milanese che parcheggia in divieto di sosta e ha i ministri che si occupano dei parenti. Questi sono i due pesi, le due misure della sinistra.
Ragazzi miei, a che livello siamo arrivati? A che livello siamo arrivati? Allora Renzi dice che non c'è nessun illecito della Guidi e nessuno ha detto che c'è un illecito in realtà, ma la telefonata è inopportuna. Poi a un certo punto è filtrata la notizia che il capo del governo ha detto ci doveva dire che il fidanzato aveva interessi nelle questioni petrolifere. A parte che non ci crede nessuno che il governo era all'oscuro del fidanzamento della signora Guidi con un tizio che ha una società che fa affari col petrolio. Non ci crede nessuno. Cioè, voi credete davvero che, per esempio, la Boschi non sappia che il fidanzato della Guidi si occupa di questioni di petrolio?
No.
Qualcuno di voi può credere una cosa di questo tipo? Allora, siccome nessuno ci crede, a mio parere la Boschi si dovrebbe dimettere. Si doveva dimettere ieri, si deve dimettere subito anche lei. Perché per un'intercettazione del genere, come quella per cui è stata inchiodata la Guidi, che informava il fidanzato dell'emendamento che stava per passare e che avrebbe anche rimpinzato di soldi questo emendamento, tutto legittimo, per carità, la società del signore, del fidanzato della Guidi. Beh, amico mio, cioè, è evidente che questa cosa qui, cioè, la Boschi non può non sapere che la Guidi è fidanzata con
ragazzi miei, il problema è politico e non giudiziario per quanto riguarda i due ministri.
Se guardiamo questa vicenda, al contrario, cioè se ci fosse stato Berlusconi col solito ragionamento, cioè voi immaginate, governo Berlusconi.
Girotondi, ma te lo dico io, certamente, si sarebbero fatti girotondi, manifesti tipo quelli dei vegani, di tutto, assedi al palazzo, dimissioni, tutto questo certamente.
Cioè, con Berlusconi al governo, un ministro donna che con un fidanzato implicato negli affari
Cruciana,
petroliferi.
Bravo Cruciana.
Poi, che ti posso dire, un ministro che dice all'altro ministro la Boschi è informata, sa tutto, eccetera eccetera.
Sì.
Avrebbero chiesto la dimissione non solo di Boschi e del
tutto il governo a casa,
ma tutto il governo. E io comincio a pensare che questa storia qui possa essere molto pericolosa per il governo, molto pericolosa. Poi d'altra parte, ragazzi, è un governo che non è stato eletto col voto popolare.
Vabbè, questo non
e dunque
niente.
Qualsiasi inciano
questo c'entra, non c'entra niente perché è stato eletto dal Parlamento, questo non c'entra
ha un
niente.
Peccato originale. Qualsiasi cosa succede lo indebolisce molto di più eletto di un governo eletto con il suffragio universale, insomma con le elezioni, dai. Ma Renzi l'abbiamo sentito, Renzi? Sentiamo Renzi, dai.
Il ministro Guidi non ha commesso nessun tipo di reato, non ha fatto nessun illecito, ha fatto una telefonata che lei ha giudicato inopportuna, lei per prima, e effettivamente era inopportuna. Bene, quando io allora ero ancora sindaco, il ministro Cancellieri, il ministro della giustizia, con un altro governo, fece una telefonata inopportuna, tutti noi chiedemmo le dimissioni. Dimissioni che non arrivarono. Nel caso del ministro Guidi, con grande serietà, lei è stata la prima a dire lascio la carica.
Non è stata la prima, l'hai costretta a dimettersi, dai, so. No, siamo seri, diciamo le cose come stanno, non mentiamo di fronte alle cose. L'avete costretta in 2 secondi a dimettersi, dai, su. Poi un'altra, la Meloni dice che vorrebbe la taglia sui corrotti a Roma. Che vuol dire la taglia sui corrotti a Roma? Tu trovi una spiegazione a questa frase?
Una, cioè, taglia?
La taglia sui corrotti a Roma. Che cazzo vuol dire la taglia sui corrotti?
Ma ormai non sarà più cosa dire i candidati sindaco.
La taglia sui corrotti a Roma. Che vuol dire la taglia sui corrotti? Ma poi taglia messa da chi? Cioè Roma non è che c'ha delle regole sue autonome che mette la taglia. Roma. Roma ha le leggi dello Stato, ancora funzionano a Roma. La taglia sui corrotti.
Collega.
Vorrei una taglia sui corrotti a Roma.
Una taglia sui corrotti? Sì. Come si fa una taglia sui corrotti?
Vorrei pagare con il comune chi denuncia un corrotto a sentenza di condanna passata in giudicato.
No, com'è la storia? Com'è la storia?
Vorrei una taglia sui corrotti a Roma.
Una taglia sui corrotti? Sì. Come si fa una taglia sui corrotti?
Vorrei pagare con il comune chi denuncia un corrotto a sentenza di condanna passata in giudicato.
Hai capito tu?
Sì, sì.
Cioè, come funzionerebbe?
Una cosa totalmente impraticabile.
Cioè, come funzionerebbe? Pagare, no, col comune, non ho capito.
Che una volta, qualora questa persona
viene condannata, venisse condannata per corruzione, eccetera, eccetera.
Poi condannata, chi l'ha denunziato viene rimborsato, il comune mette due soldi, due lire per dare.
Che cazzo vuol dire? Scusa, tu dici, tu denunci uno per corruzione,
mi
poi
pare
se quello.
Mi pare di aver capito così. Cioè, la delazione sostanzialmente è un invito alla cittadinanza, chi c'è, alla cosiddetta, qualcuno direbbe, delazione.
Ma non c'è
pubblica,
bisogno, uno delle, se uno è a conoscenza di un reato.
Ha l'obbligo di denunciare.
Ma poi che cazzo la taglia? Che vuol dire la taglia? Cioè, premiare chi denuncia, chi denuncia il corrotto, questo è un premio comunale per chi denuncia il corrotto.
Ma già deve essere un dovere civico denunciare.
Allora, voglio segnalare, magari Capanna sarà contento se è all'ascolto, che a Padova e forse in altre città sono apparse delle scritte, per carità, non voglio dire niente.
Un momento, apprendo, allora, di scritte meravigliose che sono apparse nella città di Padova, città nella quale facemmo la rivoluzione negli anni 70 assieme all'amico e compagno Tony Negri e altri compagni di potere operaio. Dunque, queste scritte dicono semplicemente: Cruciani boia, Radio 24, la tua troia. Scritte magnifiche che
vanno a colpire
un obiettivo di una radio della gente della Confindustria, in cui oggi mi dicono essere governata da un signore che peraltro si chiama Boccia, che è anche vegano, mi hanno comunicato. Ma ciò nonostante, io dico avanti compagni e compagni, l'obiettivo deve essere occupare militarmente quella emissione radiofonica che ogni giorno dà la voce al padrone. Quindi molto bene, scritte sui muri, Katanga pronti a intervenire, sprangate chiunque, sprangate tutto, chiudete quella radio, fatela diventare una radio popolo, in cui finalmente si parla dei diritti dei lavoratori, si parla di Landini, si parla di Mario Capanna e delle battaglie fatte da Capanna, compresa quella del vitalizio.
Però io voglio dire una cosa, ragazzi: Cruciani boia, Radio 24 la tua troia.
È pazzesco,
cioè, Cruciani troia, ma Cruciani troia era.
Cruciani boia.
Ah, Cruciani boia, sì.
Radio 24.
Poi ce ne sono altre di scritte, altre scritte come ai tempi delle Brigate Rosse del terrorismo.
No, questo è pazzesco, infatti.
Ragazzi,
no, devo fare un'ammenda perché io due giorni, io sai che
potrebbe essere stato Mocavero, dici? Quello del
frode
animalistico.
No, devo fare un'ammenda personale, che il primo giorno che ci fu l'aggressione ho un po' deriso e sminuito questi quattro fanatici. Devo dire che ho sbagliato, perché questa gente sono pochi, ma potenzialmente molto pericolosi, molto, molto.
Libero salame in libero stato, libero salame in libero stato. E traffico.
Pantera millesimato, l'IRP di Infracomitalia per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta La Zanzara.
Allora, io voglio farvi ascoltare, non lo facciamo mai, alcune frasi di dirigenti del Partito Democratico che io trovo veramente imbarazzanti. Perché difendere la Boschi a ogni costo, poi per carità uno può sostenere che non si deve dimettere, eccetera, dicendo, però non c'entra niente, è ridicolo presentare la mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia è una cosa normale. Cioè, è una cosa, poi sarà respinta, per carità, però non è che di fronte a una situazione del genere, che cosa avrebbe fatto il PD con Berlusconi al governo, col centrodestra al governo o con Salvini al governo?
Tutto vero, sai cosa c'è di curioso in tutta questa storia?
Ragazzi.
No, i più avvelenati sono giustamente i grillini e la Lega.
Sì.
Forza Italia è piuttosto silente.
No,
però,
perché è stata utilizzata un'intercettazione, da te che Berlusconi ha difeso la Guidi perché hanno un rapporto.
Amico mio. Però è curioso, no?
Questo. No, beh, certo.
È curioso.
Perché poi la Guidi ha considerato.
Devo riconoscere che i 5 Stelle e la Lega stanno facendo il loro
lavoro. Addirittura vorrebbero fare
dov'è
insieme.
Dov'è Forza Italia? L'opposizione? Dov'è?
Oh, il tuo amico Carbone, la guidi tempestiva, sì, sfiducia del 5 Stelle, ridicola. Ma come
fa
ridicola? Lo fa nel loro mestiere.
Ma fa il suo lavoro anche Carbone, che deve
cosa,
fare?
Cosa, di Giannizio Lorenziano?
No, Giannizio fa quello che dice, quel che crede.
Guidi
fa
tempestiva, te credo tempestiva, è uscita l'intercettazione.
Fa Carbone, che deve fare? Fa il deputato del PD che giustamente crede in quello che deve fare.
Il governo è intervenuto con tempestività e chiarezza. Riconosciamo alla Guidi una consapevolezza istituzionale nell'aver immediatamente rassegnato le dimissioni.
Sì.
La mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle è ridicola e fa solamente perdere tempo ai cittadini.
Io non sopporto più queste dichiarazioni. Cioè, io queste dichiarazioni qui da telegiornale di 10 secondi in cui la Guidi è stata tempestiva e la sfiducia del Movimento 5 Stelle
è ridicola.
Beh, è
vero che si è dimessa a tempo di record, questo è vero. Si è dimessa a tempo di record, questo effettivamente è vero.
Scusa, ma di fronte a un'intercettazione che dovremmo un attimo, la guidi al compagno, la guidi al compagno, dovremmo riuscire a mettere dentro al Senato, se è d'accordo anche Maria Elena, e poi altre intercettazioni. Ma se uno avesse detto è d'accordo pure, che ne so, Letta, che avrebbero detto, Letta no perché non era manco ministro, era sì sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'avrebbero messo in croce, l'avrebbero bombardato, avrebbero chiesto le dimissioni pure della madre di Berlusconi quando era viva, dai, su, siamo seri, dai. Io Esposito, il mio amico Esposito, che dice tentativo di tirare in ballo la Bosca è incomprensibile, che è incomprensibile, è normale, è normalissimo.
Il tentativo di trascinare in questa vicenda la Boschi è un tentativo, secondo me, politicamente.
Ma guarda, Esposito, che non l'abbiamo trascinata noi, ce l'ha trascinata la Guidi. La informo che ce l'ha trascinata la Guidi.
Non so chi parlava, ma chi parlasse là, ma aveva ragione. Cioè, è la Guidi che ha trascinato la merda la Boschi. Cioè. Era Prato Ianni. Eccoci qui, numeri di telefono.
Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701.
Partiamo con Rosario Napoli. Beh, è una voce fantastica. Rosario Napoli, non lo so chi è, non mi interessa.
Magari
Rosario Napoli.
Ma vecchia di 80 anni.
Ma che vecchia di 80 anni?
No, non lo so, ho detto magari sarebbe.
Rosario Napoli, vai.
Siamo da Napoli, mi senti?
Sì, sì, dimmi.
Allora, io chiamo per quanto riguarda ieri la notizia che hai dato tu della signora Maria Luisa Rodotà, dove ha detto che i tassisti sono un tassista.
Maria Laura.
Maria Laura Rodotà. Io sono un tassista di Napoli, sono pure delegato sindacale dell'USB di Napoli. A me ogni tanto, no, con chirurgica precisione, esce qualcuno che butta merda su un'intera categoria composta da 10.000.
Vabbè, parlava dei tassisti romani, anche voi siete pieni di cocaina?
Ma appunto lei non è che parlava solo, perché poi a un certo punto ha detto non è generalizzazione ma è norma. A parte che sono un delegato sindacale.
Vabbè Rosario, ma che ci vuoi dire? A me non me ne frega niente che sei delegato sindacale. Che cosa vuoi dire?
No, vabbè, niente. Cioè, io voglio dire che queste persone con chirurgica precisione ogni tanto buttano merda su di noi, perché dietro ci sta un preciso progetto, quello di far passare, quasi attitudine con la Guidi, quello di far passare gli emendamenti del DDL.
Vabbè.
Concorrenza.
Vabbè, questo Rosario, io non credo che sia la signora Rodotà sia prezzolata e pagata, che ne so, da Uber o da qualcun altro, francamente no. Ha detto che siete strafatti di coca a Roma, che i tassisti di notte, o non so, forse non solo di notte, sono pieni di cocaina. Dite quello che pensate senza pensare ai complotti, alle cose. Jack Urbino, Jack, ma come fai? Ti chiami Jack?
Io mi chiamo Jack, sì, nome d'arte.
Eh?
Pronto?
Dimmi Jack, nome d'arte. Che vuol dire nome d'arte?
No. Nome d'arte, io mi chiamo Jack perché è un nome d'arte, io sono un artista così, nominato da solo.
Ma che vuol dire artista nominato da solo? Amico mio, ma... Siamo all'inizio della trasmissione, il primo matto subito alle 18.54 e partiamo col primo matto.
Ma che matto? Che matto?
Beh, dimmi matto, Jack, artista nominato da solo.
Quello che proprio volevo dirti a te, capito?
Dimmi.
Te praticamente sei un dissacrante, no?
Sì.
Allora volevo farti aggiustare un po' il tiro, perché spari a zero proprio su tutte le cose. Siccome hai potere, non nelle mani, è come una pistola.
Sì.
Hai capito? Allora volevo farti capire che la devi usare un po' meglio, capito? Siccome sei anche simpatico, la dovresti usare meglio.
Vabbè, Jack, hai qualcosa da dire oppure sei strafatto di qualcosa come da
sì? No, mi ha dato fastidio moltissimo il fatto che te ieri avevi detto che ti eri messo un salame come sciarpa, capito? proprio manchi totalmente di spiritualità, capito? Te non dovresti andare nemmeno in onda, secondo me.
Ah, non dovrei andare entrate... in onda?
No.
E perché? Perché manco di spiritualità.
Sì, tu manchi proprio di spiritualità. Dovresti aggiustare il tiro, perché
dovrei aggiustare
parli
il tiro.
Delle cose. Ma lui è l'editore? Minimamente. Che ne so. Cosa c'è nel profondo della cosa, come la carne, no? Quegli altri sono matti perché non vogliono che mangi la carne. Te spari a zero perché si può fare tutto, si può dire tutto. Non è vero, capito, che si può dire tutto. La carne è un sacrificio, la devi rispettare. Te hai un potere nelle
mani.
Che
cos'è la carne, scusa? Un che cos'è la carne?
È un sacrificio. Che è un sacrificio.
Che vuol dire?
La morte è un sacrificio.
Ah, perché c'è la morte di una... Perché c'è la morte? Ma io non ho capito che cosa vuoi, Jack. Io non ho capito bene cosa vuoi.
Voglio dirti che te non dovresti andare nemmeno in onda, secondo me, nel modo in cui.
Ma tu non dovresti, non dovresti chiamare. Non, tu per come, dovresti sei, per come sei ridotto, non dovresti chiamare una radio. Cioè, passa il tuo tempo a fare altre attività.
Ma cosa stai dicendo? Ma sei te come ti permetti? Te entri dentro casa.
E allora?
Te stai entrando dentro le case.
E allora?
E allora, se un ragazzo accende la trasmissione. Involontariamente il potere dovrebbe tutelare un ragazzo che accende la radio quando te parli, che sei sboccacciato in quel modo, te e quell'altro che si arrabbia per una bestemmia come l'altro giorno.
Ciao, Jack,
e siete
ciao.
Una bestemmia continua senza dire bestemmie, capito? Senza...
Cruciani, per la gioia di Parenzo, richiama Riccardo da Roma.
Fabbrica 2.4, viaggio nell'industria che cambia.
Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it.
Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta La Zanzara.
Cruciani, questi vegani sono pericolosi, stai attento, cazzo, mamma mia come sono pazzi questi, viva la zanzara non si tocca, non posso stare senza zanzara.
Cruciani, sono entrato qui in un bar a Fiuggi a fare colazione, ho detto cappuccino e cornetto, la barista mi dice, cornetto come, semplice o vegano? Per educazione non gli ho detto ficcatelo al culo il cornetto vegano.
Allora ragazzi, poi dice che uno non si deve incazzare. Parenzo, allora in Trentino che cosa è successo? Leggo un articolo appena uscito, prima le parole poi le urla. E quando gli animi si sono scaldati, sono volati anche ceffoni contro gli operatori di Cinformi, che praticamente è un'azienda, una cooperativa, che lavorano nella residenza Brennero, dove sono ospitati alcuni profughi. A scatenare la protesta dei giovani africani, senti qua, la loro richiesta...
Notizia
di avere...
anche questa da Libero? Dei
aspetta,
giornale?
No, Trentino, quotidiano anche della, come dire, del gruppo, se non ricordo male, del gruppo Espresso. Allora, la loro richiesta è di avere denaro contante, cioè a scatenare la protesta, ascoltate bene, a scatenare la protesta dei giovani africani, la loro richiesta di avere denaro contante al posto delle tessere che la provincia garantisce loro per gli acquisti di prima necessità. Cioè non vogliono le tessere per gli acquisti di prima necessità, bensì il denaro in contante. Perché? Perché le tessere, secondo i profughi, permetterebbero l'acquisto di pochissime cose. Capito, Parenzo? Sì, cioè, sì, secondo te è giusto avere denaro in contante?
Cioè, non vedo la differenza tra le tessere e il denaro contante. Certo, forse il denaro contante li renderebbe ancora più partecipi e consapevoli.
Più liberi.
No, ma anche più consapevoli del valore del denaro rispetto ad avere una tessera tipo bancomat in mano, dove non lo vedi che ti sfugge via di mano, ecco. Forse sì, però
senti, sono state bloccate le strade, eccetera, eccetera. Ma senti cosa dice un immigrato, un migrante, un clandestino in sostanza.
No, un richiedente asilo.
Stai qua nel Trentino due anni, via Berenero, andato a commissione. Dopo loro danno negativo, fai, dopo si pagano. Tu non lavori, tu non c'è niente. Cosa loro vuoi? Noi vai per vendere la droga o cosa? Noi non c'eravamo il lavoro. Loro devono aiutare noi. Quando noi trovate il negativo, per aiutarmi per trovare il documento. Loro non si fanno così.
Questo che vuole? Il lavoro? Non ho capito, che vuole? Il lavoro? Vuole
questo
lavoro.
Questo dice una cosa che è abbastanza banale, cioè
che
se
cosa
noi
dice?
Siamo qua,
tenta di giustificare questa polemica.
No, non
dai.
Giustificare, è semplicemente comprendere
cosa
stanno dicendo.
Allora,
esattamente,
cosa
parole
dicendo?
Che
dimmi.
Ti sono lontane, siderali.
No, dimmi,
cioè,
dimmi.
Sta dicendo questo signore, sì. Dice noi siamo qua senza
sì.
Lavoro, senza niente, senza
sì.
Le nostre
senza
famiglie.
Senza lavoro non mi pare una cosa
che
così
cosa
straordinaria.
Che cosa volete? Cioè, chiedono alla cittadinanza, allo Stato dateci una mano, perché altrimenti che volete che facciamo?
Le tessere per magnà.
Vendiamo la
hanno
droga.
Le tessere
allora
per
dice,
magnà.
È una richiesta di inserimento nella società, non
una
è
una richiesta di inserimento nella società.
Immaginavo che facessi anche questa voce, una richiesta di inserimento. Sì. Adesso comunque chiamerà Franco da Torino, Antonia da Bubù, Francesco da Bergamo, un altro da Racalmuto.
No, ma la cosa incredibile
da...
è che protestano. Aspetta, protestano con cariche della polizia occupando strade perché vogliono il denaro contante invece della tessera alimentare per andare a comprare alcune
tessera
cose.
Tessera alimentare si dava all'epoca del fascismo, la tessera non aria si chiama.
Dai,
no?
David,
ricordi?
Su, veramente. Cioè, ti attiri veramente tutto.
No, ti attiri
ti
perché io
tutto.
Voglio provare a ragionare. Ragionare!
No,
esatto.
Ma ragiona pure.
Ti anticipo. Voglio provare perché il tema dell'immigrazione. Io organizzerò
il
a Roma un grandissimo convegno.
E chi
voglio
se
dare
ne frega
questa notizia.
Convegno.
Sto lavorando a un grande pensatoio.
Il
a un grande pensatoio romano. Che la Radio 24 e la Zanzara seguirà, ovviamente.
No, non credo proprio.
Sì.
Non è
una stupidaggine. Sul tema proprio dell'integrazione. Voglio farlo chiamando le migliori intelligenze, architetti, urbanisti, sociologi, antropologi. E fare un grande convegno per capire come ridisegnare il grande tema dell'integrazione.
Senti, io invece ho presente un solo argomento.
Non
che
ti interessa per nulla, mi pare.
Istituire un comitato per salvare Trapattoni. Già l'ho detto ieri. Voglio fare un comitato proteggiamo Trapattoni. Io lo chiamerei pure, lo sai? Chiamerei il Trap. Lo vogliono fare
non
fuori.
Non risponderà,
ma dicono che vogliono farlo fuori dalla RAI. Sostengono che queste telecronache, porco zio, porca puttana, non si può dire. La RAI, il servizio pubblico, anche tu hai dei dubbi. Bel servizio pubblico, eccetera,
sì,
eccetera.
Qualche dubbietto
ce qualche dubbio ce l'hai pure tu. Follia, cioè va preservato lì, va tenuto lì, va mummificato alla RAI. Mummificato, proviamo, non risponderà, però proviamo.
Pronto?
Trap?
Sì.
Ciao, sono Giuseppe Cruciani, come stai?
Diciamo che sto bene di salute.
Senti, ti voglio fare una domanda. Io voglio fare un comitato per la permanenza di Trapattoni alla RAI.
No, io non fare cose che... Sai, io sono sempre dell'avviso che ho sempre avuto un po' di fortuna in giro nella vita, una cosa o un'altra. E non ho il dubbio, la certezza che ho... In giro tante di quelle invidie che tu ne hai un'idea. Non ho bisogno di aumentare l'invidia di altre persone.
No, perché... ma lo sai perché? Perché mi sembra.
No, ma
sì,
te
dimmi,
lo dico io.
Dimmi.
Non ho bisogno perché sicuramente troverei o troveresti 3.000 teste di cavolo che mamma, che testa di cazzo lì ancora, oltretutto è qua e là e su. No, non prendere iniziativa per l'amor del cielo, perché mi tiri addosso le maledizioni di
no, lo so, Trap, però...
Noi diciamo Trap resisti, questo diciamo, Trap resisti, questo si può dire però, resisti.
Non ti voglio mettere in difficoltà, però se qualcuno pensa di eliminarti dalle telecronache della Nazionale, farebbe un errore clamoroso, cioè io mi permetto di...
Non lo so, so che il tentativo c'è e mi è stato anche manifestato...
Da chi? Chi te l'ha detto?
No, ma mi hanno detto che c'è stato qualcuno che ha detto, ma... sarebbe il caso, siccome mi è scappato un porco puttana in diretta.
E vabbè, porco zio, hai detto pure, ma chi se ne frega?
Sì.
Ma non hai offeso nessuno.
Vabbè, ma se tu capisci che se trovi dei soloni laureati e coso, io oggi non so su Repubblica su chi ho detto, ma io nella vita sono stato abituato a fare. Poi c'è chi non sa fare scrive, poi chi non sa fare scrivere fa un'altra professione, no?
Scusa, ma chi è che ti vuole far fuori? Avrei avuto qualche notizia, qualche cosa? Cioè, chi è che ti vuole eliminare dalle telecronache?
C'è stata questa un personaggio che si è lamentato. Cioè, c'è stato uno che ha chiesto l'interruzione del mio contratto.
Ma il direttore generale, qualcuno alla RAI?
No, ha chiesto non il direttore generale, no, ma uno che ha sottolineato al direttore generale
sì.
di sospendere il contratto. Io non è che me ne frega più di tanti, non vivo né di né di nessuno, insomma, a un certo punto.
Certo, certo.
Se per una cosa di questo genere qua ritengono che devo farlo, no? Però so che ho avuto già altri sms di solidarietà, di dire non sta da retta a certi imbecilli.
No, ma io ieri ho detto una cosa, ho detto che uno dei pochi motivi per vedere la telecronaca della Nazionale alla Rai sono queste espressioni vive, vere, che vengono dal cuore,
sì,
che
forse non da servizio pubblico.
Cioè uno che fa il commento tecnico, diciamo la verità, Trapp non frega niente a nessuno. Cioè tu esprimi il tuo sentimento.
Sono stato un uomo di campo e di panchina, e l'emozione che vivi, e dai, attacca, tira, è normale che ti esce. Non è che sono se no che prendono uno che fa la cronaca, va benissimo. Cioè io la vivo così, perché in panchina vivo queste emozioni, questi momenti, ed è chiaro che le vivo sotto questo aspetto qua. Sai, se loro se vogliono un altro, che prendono un professore verbale di lingua e di cose, e vadano avanti. Io no, sai, non mi importa un bel niente se c'è chi ha chiesto di interrompere il mio contratto. Non è che io non vivo per la Rai, per i soldi che mi dà la Rai, per l'amore del cielo.
No, certo, ma ti penti di aver detto magari porco zio o porca
sono cose? Ma non è che mi pento, entra in un linguaggio, per me dire porco zio è quello di dire vada, dove a tirare porca miseria, può venire fuori porca miseria.
Cioè non è una bestemmia, allora, no? È una bestemmia.
No, prendono un altro, non mi importa niente, io sono stato chiamato per dire venga a fare. Non sono 2 lire che mi danno, che o 2 euro che mi danno, che non mi importa.
Perché 2 euro? Ti danno pochi soldi, ti danno?
No, ma non è i soldi o non soldi. Non mi importa, cioè proprio
ma
non.
Ma vuoi andare però all'europeo?
Né
vuoi
caldo,
andare?
Non mi fa né caldo né freddo.
Però all'europeo vuoi andare?
Se hanno piacere che vada all'europeo, c'è un contratto. Vogliono sospendere il contratto. Ma non, guarda, io ho la Germania, ho altre cose che mi chiedono.
Ma dicono che è già saltato. Mi dicono
in qualche altra televisione.
Mi dicono che è già saltato l'europeo, però. O no? Ti hanno detto qualcosa? Hai parlato con i responsabili? Mi dicono che l'europeo è già saltato.
Non ho parlato con nessuno, e quindi non mi importa niente.
Ma puoi andare in un'altra televisione, se no?
C'ho altre 3 o 4 nazioni che mi hanno già invitato. Né mi duolo né mi arrovento, quindi non va bene così.
Sì.
Forse stiamo facendo un po' troppo pubblicità a quel soggetto lì. Per me è un soggetto, non è una persona.
Ma chi dici?
È quello che si è permesso di dire queste cose qua, no?
Ma chi è? Dimmi chi è il soggetto che
non so, guarda, ti giuro, non so neanche chi è. Guarda, io non ho neanche letto, non mi importa proprio niente. Cioè, se io devo, dopo 30 anni di carriera, di risultati e di successi,
sì,
devo prendermela per chi? Per uno che viene a giudicare tutto, 30 anni di lavoro, di successi internazionali, Portogallo, Austria, Germania e tutto, per uno che non so neanche se è andato fuori dal confine d'Italia, e non so neanche che chi è, perché io lo vorrei incontrare non a casa mia, dove cazzo è lui in ufficio, e poi mettermi a sedere di fronte e vedere.
Ma che è un dirigente, cioè, della Rai, che è uno responsabile di Rai Sport?
No, è uno, non sono un responsabile, non so neanche, guarda, ti giuro, non mi so neanche.
Ma che è quello che è quello che vuole la tua testa, in pratica?
È quello che ha detto, sarebbe bene che la Rai rompesse il contratto.
Sì.
Faccia come crede, insomma. Se...
Sì, però un po' di amarezza ce l'hai, dai.
No. Non ho nessuna amarezza, perché ti dirò che sono stato tirato dentro, che no, io sono tipo di incarichi che lasciano il tempo che trovano, cioè nel senso che non mi dà già il fatto di andare, di tornare, per fare un lavoro che non è neanche il mio, quindi fare del giornalismo, fare cose così, quindi...
Non te ne frega niente, non te ne frega niente.
Ma no, me ne frega niente. Se decidono di far questo, che tocca alla Rai a dire no, il Trabattoni ci sta bene oppure no, il Trabattoni ci sta bene, punto e basta.
Va bene, ciao Trapp, comitato pro Trapp, tutta la vita, ciao. Ragazzi, bisogna proteggere questa roba qui, ma tutta la vita. Cioè, questi hanno trovato, caro Parenzo, adesso dimmi la verità, tu sai chi fa il telecronista della Rai? chi fa la telecronaca della nazionale? Lo sai,
no,
chi lo fa?
No,
appunto,
no.
Già il fatto che tu, per carità, con tutto il rispetto, ma già il fatto che tu non sai il nome, un bravo giornalista,
cioè,
che si chiama Rimedio, si chiama
Caressa, si chiama, conosco il signor Pardo, conosco il signor Genta.
Bravo, hai detto, hai già
però,
detto tutto.
Sai,
con tutto il rispetto, avete trovato una pepita d'oro. Sì, assolutamente, anzi, lo sport è una delle cose migliori della Rai. Detto questo, avete trovato una pepita d'oro. Parlavo di Radio Rai. Avete trovato una pepita d'oro, uno che dice: sentiamo un po', Trapattoni, come incita l'azione. Porco zio, porca puttana, passa, dalla qui, dalla là, il trap. E c'è qualcuno che lo vuole cacciare, che mette in discussione. Ma dai,
il servizio
su,
pubblico, vecchio
ma
mio.
Va preservato, va, cioè, va fatto un monumento.
Il servizio pubblico,
ma chi se ne, perché non è servizio, che uno nel servizio pubblico non può dire porco zio, porca puttana.
No, nel nuovo servizio pubblico non puoi. Ci deve essere,
ragazzi,
gli animali.
Allora mandate via Trapattoni, va, no, mandate via Trapattoni. Mandate via Trapattoni, che vedevo di, ma chi se ne, fate come vi pare. Io pago anche la Rai, pago il canone, purtroppo, pago il canone, voglio Trapattoni.
La Zanzara è un programma della Madonna.
La Zanzara.
Non me ne frega niente.
Beh, questo è spettacolare, David.
Il trap.
Cioè, il trap che dice non me ne frega niente, scandendo tutta l'espressione, è meraviglioso. Scandisco pure io, è meraviglioso.
Ti segnalo due notiziole intanto.
Oddio,
due notiziole.
Io voglio parlare dei Trapattoni. Voglio parlare di Trapattoni.
Ma no, aspetta un attimo.
Ma
soprattutto,
chi è quel dirigente? Scusa, adesso te lo faccio dire. Ma chi è quel dirigente o quel signore lì che vuole, che lui ha detto vado in quel cazzo di ufficio, nel suo cazzo di ufficio? Uno che non è manco uscito fuori, parliamo uno di fronte all'altro. Chi è questo qua, secondo te? Qualcuno mi ha scritto, forse è Verdelli, che è il capo dell'informazione della Rai.
No,
può darsi, sì, può essere persona, pure. Che cazzo c'entra? Perché è una bravissima persona. Magari una bravissima persona che vuole fare fuori i Trapattoni. Comunque, ragazzi, qui tutti quelli che pagano il canone, tutti quelli che pagano il canone devono fare un appello alla Rai per Trapattoni all'europeo con i suoi porco zio, porca puttana, e forse
abbiamo
anche
capito,
di più, porco zio, porca puttana.
Abbiamo capito.
Vai,
abbiamo capito.
Tira, forza, tira, poi, e dai, su, ma no, non tirare così, non passa mai, straordinario, hanno una pepita d'oro in mano, non se ne rendono conto, mi fa incazzare questa cosa.
Non me ne frega niente.
Allora, un po' di riassunto sulla situazione vegana.
No, notizie, prima due notizie,
cioè,
per viste vegane. Primo, Mario Adinolfi, aprendo adesso, che fa un tweet in cui scrive, Mario Adinolfi è candidato sindaco a Roma, quindi poi mi devi spiegare cosa c'entra questo, scrive: in Polonia il partito di maggioranza punta al divieto assoluto d'aborto, ripeto, lo status quo non è infrangibile, aboliremo la 194, il califfo Adinolfi, il tuo amico Adinolfi. E poi invece una bella notizia.
Ma io sono totalmente contrario a quello che dice. Ma che mio amichetto,
sei impazzito? Ma cosa c'entra
questo
con la candidatura a sindaco di Roma?
Nulla,
ma cosa c'entra questo con la
zero.
Polonia, il partito di maggioranza, aboliremo la 194? Aboliremo Adinolfi! Aboliremo Adinolfi, non la 194. Detto con pacatezza e giornalismo anglosassone. Seconda notizia. Pare che Ilaria Cucchi, attento, questo è buono,
sì,
voglia candidarsi a sindaco di Roma. Questa è una buona notizia.
Ma questo chi la dice? Chi lo dice?
No, è vero.
Lo dici tu? È uscita fuori da qualche parte, ma adesso pure Ilaria Cucchi sindaco di Roma,
allora,
con tutto il casino che c'è a Roma,
calmo,
con tutto il casino che c'è a Roma, anche Ilaria Cucchi.
Ilaria Cucchi sarebbe un'ottima soluzione.
Ma che
sarebbe
ottima soluzione,
ecco,
ma basta.
Nelle prossime ore daremo aggiornamenti su questo. Pare che Ilaria Cucchi voglia candidarsi.
Ma chi se ne frega, Ilaria Cucchi si candiderà a sindaco di Roma, ma ormai le cose dai sono lì e nessuno può modificare la situazione.
Non me ne frega niente.
Questo è un commento non richiesto.
Allora, riassunto situazione vegana, mi sono già mosso con l'avvocato Giampaolo Cicconi del foro di Macerata. per portare, perché è un amico mio e mi fido dall'avvocato Cicconi. Saranno cazzi miei o no?
Di Sgarbi l'avvocato Cicconi.
Ma anche il mio avvocato, per diverse questioni.
Trucco, l'avvocato Emilio Trucco, ad
perché lui si occupa di altre cose.
Non è una bella cosa che
l'avvocato Giampaolo Cicconi del foro credo di Macerata. No, invece ho nominato l'avvocato
molto brutto quello che hai fatto. È brutto. Lascia che te lo dica, ma è brutto che non hai nominato
ragazzi,
Trucco.
Perché
no, lascia che ti ho detto, è brutto che non hai nominato, senza togliere nulla a Cicconi, Cicolini.
Mi ha già detto che è una causa talmente facile da vincere che forse non lo vuole nemmeno fare.
In stile Taormina.
Non lo vuole nemmeno fare.
Perché non hai nominato Taormina?
Ma no, ma che Taormina?
Che faceva immediatamente, abbiamo le prove, ma la procura, guarda, un branco di dementi sta procura.
Allora, questo signore si chiama Vassallo e mi ha dato del pedofilo, un signore ultra vegano di ieri sera, vegano, animalista, quello che è, di un'associazione, pseudo associazione che si chiama Meta, no, per carità, diciamo associazione, se no mi querela perché ho detto pseudo,
no, vabbè, pseudo, sì.
Ma che ne so, questo è matto.
Sei uno stalker, continua a telefonare.
Io telefono, tu puoi tranquillamente
devi
abbassare il telefono.
Di minacciare. Noi abbiamo registrato tutte le telefonate.
Ma chi ha minacciato?
Perché tu vuoi crearti odio semplicemente.
Vabbè. Senti, parla in maniera seria. Non ho capito che cosa. Qual è la... Lascia perdere, qual è l'argomento?
Le ragazze,
butto giù il telefono.
Che... Sei un pedofilo.
Sì,
sei un maniaco sessuale.
Cosa sono un pedofilo?
Sei un frustrato. Sì,
sono un pedofilo. Io ti denuncio.
Ma
ti denuncio.
Di Pacciani, ma ti rendi conto?
Ma questo lo denuncio, dai. Questo lo denuncio, dai.
Ma denuncia quello che vuoi.
Sì, no, mi hai dato del pedofilo di Pacciani. Ti denuncio subito.
Sì,
mandalo a fare il culo questo che abbassa il telefono a questo cretino.
Basta.
No, ma Pacciani non me lo ricordavo. Poi sono stato preso da altre cose. Pedofilo.
Però non è così grave
Pacciani
in fondo.
Beh, insomma,
Pacciani in Toscana è ben ricordato.
Uno ti dà sei come Pacciani.
Beh, sì,
per carità.
Quello,
come? Il mostro di Firenze, uno
sì,
dei mostri di Firenze.
Dai.
Ho capito, ragazzi, però.
Poco male, dai.
Chiami le volontarie, che ha detto anche pervertito, so. Un'altra cosa, maniaco sessuale, pedofilo, maniaco sessuale, Pacciani.
Beh, su questa seconda, sai.
Ma dai, non scherzare
no,
su queste cose,
no,
non scherzare,
no.
chiami le volontarie animaliste.
Portali in tribunale.
Ma subito in tribunale.
Fai un pool di difesa,
ma
non anche
Trucco. Mi ha detto che è talmente facile come causa, talmente facile, che non c'è nemmeno bisogno di fare qualcosa.
Sì.
Di una facilità, basta quest'audio. Sentiamo questo Vassallo, non so, anzi, qualcosa dalla strada, animalisti dalla strada di ieri, vai.
È l'unico esempio di parto anale, uno stronzo.
È l'unico esempio di parto anale, uno stronzo. Ancora Vassallo dal megafono, senti, Vassallo, Cruciani, sei un uomo di merda, vai.
No, io veramente vedere Cruciani di fronte direi semplicemente Cruciani sei un po' un uomo di merda. Questo signore comunque non voleva parlare ma è sceso all'ingresso con un salame in mano e io dico che cos'è il microfono quello? Quindi quello è un modo di stigare. Io dico è come se sono lotto per salvare i bambini dalla pedofilia e un uomo viene lì con un bambino e dice guardate che bel bambino, tra un paio d'anni me lo porto a letto, cioè capisce?
Ti pare una persona normale questo qua?
No, nessuno
cioè,
però
evidentemente
ha mai
il veganesimo gli ha bruciato il cervello questo qua. Il veganesimo gli ha totalmente bruciato il cervello.
Se invece, come presumo, sei magari malato e frustrato, amico mio, fatti curare, perché il mondo è pieno di problemi e invece tu ti dedichi a rompere le balle a persone che fanno del bene.
Mamma mia ragazzi, mamma mia, è troppo facile vincere, che faccio? Cioè, ti tolgo la casa, che faccio?
Falla e poi dai il ricavato.
No, non do
il
ricavato a nessuno. No,
dei cacciatori morti.
Mi tengo tutti i soldi, me li tengo tutti.
Ma fai un gesto, digli, guarda,
voglio togliergli una marea di soldi, quelli che ha, li voglio togliere, mi ha dato del pedofilo, gli voglio togliere tutti i soldi, tutti i soldi e me li voglio tenere, me li voglio spendere a prostitute sbizzarre. Svizzera, a prostitute in Svizzera. Voglio andare a prostitute. No, non è amorale, è moralissimo.
Ma è più,
voglio prendere tutti i soldi e andare in Svizzera e spendermeli a prostitute.
Li fai arrabbiare di più se li destini al cacciatore che è morto mentre cacciava, almeno una parte.
Ma che me ne frega, quello ci saranno, c'è la legge, loro faranno causa ai cacciatori. Cioè, i cacciatori hanno fatto causa a questi qua che esultano per la loro morte. Cioè,
li fa arrabbiare ancora di più sapere che i loro soldi vanno a
Ragusa, vai. Andrea,
morto.
Dimmi.
Ciao ragazzi, io volevo dire, insomma, sono un onnivoro, quindi sono completamente a favore di quello che state facendo.
Vabbè, allora?
No, però mi è dispiaciuto un pochino sentire ieri David che era molto a favore dei circhi, perché sinceramente, no, circhi con gli animali io non mi piacciono molto.
Perché
no,
ho visto
David, secondo me
vengono rispettate tutte le regole. E quindi sono
una storica e grande tradizione. Non ti piacciono i circhi, non ci andare.
Sì.
Ma
no,
siccome
non
ci vai, però tu dici che dovrebbero essere eliminati.
I circhi con animali, secondo me, dovrebbero andare ridotti, cioè mano a mano,
ridotti,
sempre
dire,
meno
ridotti.
Circhi con, cioè nel senso, sempre meno circhi con gli animali, perché secondo me non vengono trattati bene.
Guarda, ci sono delle norme molto 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 severe sul maltrattamento degli animali nei circhi. Se qualcuno le viola, se qualcuno viola queste norme, viene punito, viene scoperto, ovviamente.
Lo so, è quello il problema.
Un animale nel circo è al massimo della sua espressione artistica, altrimenti che cazzo fa, amico mio? Altrimenti che cazzo? Quando un elefante fa l'inchino, no? L'inchino anche sotto comando, beh, è straordinario. Altrimenti che cazzo fa? Sta là, sta là l'elefante,
esempio,
Pasqua, sta là,
fa
l'inchino, è un artista,
circo,
diventa un artista ammaestrato, perché gli animali possono essere ammaestrati, perché sono diversi dall'uomo, diventano degli artisti, ma meglio di quello, scusa, cioè diventano degli artisti straordinari. Ma,
vabbè, ma tu sai che il circo più famoso del mondo è il Cirque du Soleil, che non usa assolutamente animali.
E vabbè, ci sono i circhi senza animali, e ci sono i circhi, ma voi volete tutto un mondo
di cavalli che fanno l'inchino?
Questi vogliono tutto un mondo uguale.
Leoni, scusa.
Vogliono un mondo tutto uguale, non ci sono differenze. È roba incredibile. No, circo solo
senza animale va ammaestrato per definizione. Cioè nella storia dell'uomo.
Il maltrattamento degli animali.
Ma quello che c'è.
Ma ammaestrare non vuol dire maltrattare. Ma scusami, ammaestrare non vuol dire maltrattare. Quando tu hai un cane a casa, non è che gli fai fare la pipì e la pupù. Se fa la pipì sul tappeto, appunto. Quindi gli darai uno scapaccione se fa la pipì sul tappeto, perché gli insegni che non si fa sul tappeto se lo tieni in casa. E allora gli animali vanno ammaestrati. E questo è l'uomo che lo ha fatto da sempre.
Sai, sempre più spesso si vedono immagini di circhi, appunto, che sono fuori legge totalmente.
Quelli fuori legge vanno chiusi perché sono fuori legge, sa va a San Dio.
Fermo lì, ciao.
Cruciani, sei il numero uno. Anche io uscirei a cena con te.
La Zanzara.
Eugenio da Pordenone, vai Eugenio.
Sì, allora il problema del naziveganesimo è semplice dal mio punto di vista, è la scolarizzazione della donna.
Cioè?
Perché una volta la donna era serva, lavorava i campi e tirava sui figli, non aveva tempo per pensare. Poi cosa è successo? L'emancipazione. Ora, la donna è un essere che fino a 50 anni fa pisciava tirandosi sulla gonna, smerdandosi tutte le gambe. Poi, oltretutto, cosa fa? Quando è al pub va al cesso con l'amica, non so, perché forse deve fargli vedere mentre caga, che cosa.
Ma che schifo
e poi
è
un'altra
uomo?
Cosa,
aspetta, no?
Che
ma come aspetta?
Eugenio, non ho capito bene. Non ho capito quando è iniziato, secondo te, la degenerazione?
La scolarizzazione della donna. Nel
cioè,
senso
con la scolarizzazione
la donna
delle
donne. Non deve pensare, sì.
Secondo te non deve pensare. Non deve pensare.
No, assolutamente, perché
assolutamente
i danni comportamenti è squilibrata, perché, ripeto, allora fino a 50 anni fa, quando
scusi,
pisciava,
mi dà le sue generalità,
aspetta,
piedi,
aspetta, fammi sentire.
Tirava sulla gonna e si smerdava tutte le gambe.
Beh, quello anche l'uomo.
E poi ripartiva. Poi, adesso vedi le ragazze che al pub, non si sa perché, vanno sempre in bagno in coppia. Cioè, vabbè, una caga e l'altra sta dentro e
questo è matto, dai,
non lo so. A te, Parenzo,
ma questo
è mai
qua
di andare
no, però scusa, che c'entra questo? Scusa, cosa c'entra
ma
adesso?
Io non parlo con questo demente.
Scusa, Eugenio, scusami un attimo. Allora, secondo te, tutta la degenerazione è iniziata
bello,
nel mondo
come una persona normale?
No, ma sto cercando di capire quando la donna ha praticamente iniziato a lavorare.
No, a lavorare, a andare a scuola.
Ah, addirittura andare a scuola, ad andare a scuola, sì, perché sì, cioè quando si è acculturata, diciamo.
Sì, acculturata, perché che cosa è successo? La donna devi farla lavorare, perché se lei comincia a pensare,
sì,
è lucubra, e ha queste lucubrazioni assurde, già una persona, no? Che deve giustificare il suo malumore al mondo dicendo che sta perdendo degli ovuli marci dalla vagina, secondo me non è a posto. Non è assolutamente a posto.
Ma lei è un povero disgraziato. Ma lei è uno schifoso.
Ma scusa, prego? Eugenio, non ho capito.
No, prego, lei è uno schifoso. Cioè, non è che la sua voce apparentemente mansueta dal tuo... Prego? Cioè, lei
no,
sta
ma voglio capire
porcherie.
Una cosa. Che c'entra questo con i nazi veganesimo, Eugenio? Che mestiere fai tu?
Che cosa è successo? Ha cominciato a pensare.
La donna ha cominciato a pensare. Che secondo te non deve pensare? La donna non deve pensare?
No, assolutamente. No, assolutamente.
Ma scusa, come fa a non pensare una donna? Perché non dovrebbe pensare? Scusa, che mestiere fai? Ce l'hai una moglie tu? Che mestiere fai?
Io sono una moglie, ho un mestiere.
Che fai? L'avvocato? Che fai? L'avvocato, il notaio? Che fai?
No, sono un inferiore, un misero impiegato.
Sei un impiegato.
Un inferiore. No, ma non perché gli impiegati... No, ma lei come persona singola
è un
moglie,
inferiore. E tua moglie non pensa?
Non gli impiegati in generale.
Mia moglie non pensa?
No.
Ma io sono, diciamo, alla Mauro Corona, cioè...
No,
si evita di ragionare con le donne, perché è impossibile.
Dunque, impossibile. E allora perché ce l'hai a fare sta moglie?
La moglie, cioè, ci sono dei bisogni che l'uomo deve praticamente esaudire, e ha bisogno di una donna.
Allora, lei è un gradino, come mi dice giustamente il signor Sommi che sta ascoltando, un gradino sotto il subumano. Cioè, questa persona qua ha ragione, Sommi. Lei è sotto... È un
scusa, però, Eugenio,
lei.
Cosa c'entra? Quando la donna ha iniziato a pensare, allora che c'entra questo con i vegani?
No, ma perché lei ha cominciato a pensare, non so, ha guardato l'animale, ha detto ma magari soffre, perché poi la donna che cosa fa? Non riesce mai a pensare con la sua testa, cerca di pensare con la testa degli altri. Quindi molto probabilmente lei ha voluto immedesimarsi nell'animale, nel cane, nel gatto, nel maiale, nella mucca, no? E cercare nella frutta, nella verdura.
Ma guarda che gli animalisti e i vegani non è che sono solo donne, cioè è pieno di uomini,
Ma sì, ecco, diciamo una cosa, che poi l'uomo, vedendo il trend, ha visto che c'era figa e allora ha voluto abbracciare la causa.
Questo
dici,
perché,
dici.
Ma sì, assolutamente. No.
Dici che è così. Ma poi, secondo te le donne sono esseri inferiori?
No, allora diciamo... No,
però non devono pensare, non devono pensare. Meno pensano, meglio è. Meno pensano, meglio è.
Sì, meno penso, meglio. Assolutamente.
Spero che sua moglie, quella poveretta che le sta vicino, senta questa telefonata e la aspetti a casa col bastone nodoso. Sa il bastone nodoso?
Ma non credo, magari la terrà sottomessa, non so, rinchiusa in una...
Figurati,
no,
magari...
No, anzi, è liberissima.
Ah, è libera.
Meno male.
Sarà fuori a divertirsi, a...
Vabbè, sì, Eugenio.
Anzi, si sta divertendo di sicuro. Le do questo suggerimento,
Eugenio.
Guardi, scusa, telefoni
attimo,
prima di tornare a casa, che si sta divertendo
Parenzo,
sicuro.
No? Il signor Parenzo?
Sì.
Io avrei un suggerimento per un reality.
Pronti.
Per il signor Parenzo.
Sì.
Sfonda l'onda, invece che fuori onda, e si prende i suoi amici rom come inviati speciali, no?
Sì.
In studio tiene il ragazzo della via Gluck e la donna dal tricipite flaccido, che ultimamente sono i tuttologi del nulla, che vengono chiamati in qualsiasi trasmissione per parlare di tutto.
Di chi parli?
E il ragazzo della via Gluck, il Celentano, il tricipite flaccido e la Parietti, perché è una cosa agghiacciante, vengono chiamati.
È un consiglio editoriale, Parenzo.
È un consiglio editoriale e vanno a sfondare.
Scusa, tu hai una figlia? Tu hai una figlia?
Due figlie. Cioè.
Due figlie, ma tu le mandi a scuola perché dici che non devono pensare?
Purtroppo siamo in questa società e devo, diciamo, attenermi ai dettami di questa società.
Io le toglierei i figli. Altro che togliere i figli ai rom. Togliere i figli a questo qui, altro che ai rom.
Eugenio, ti devo salutare. Ti devo salutare. Riprendiamo la
volta. Vanno a sfondare la porta dell'appartamento del Cardinal Bertone. Punto.
Sì, ma riprendiamo la settimana prossima questa interessantissima conversazione con Eugenio. Allora, caro Parenzo, io voglio organizzare a Roma una marcia dei carnivori.
Molto bello.
Una marcia dei, come la marcia dei 40.000.
Sì, sei
la grande marcia dei carnivori contro il nazi-veganesimo, contro questa nuova dittatura vegana che impera. E uno dei protagonisti potrebbe essere, nonostante la sua ritrosia, nonostante la sua allergia al sottoscritto e forse anche a questa trasmissione, potrebbe essere Camillo Langone, che è collegato con noi. Camillo, buonasera, ciao.
Buonasera, purtroppo è vero, sono collegato con voi. Sì, è vero.
È tutto vero, è tutto. Non sei
però,
una...
però sono a Milano, quindi sono lontano da Roma e dalle Marche.
E dalle?
Marce.
Ah, dalle Marce. Beh, però scusa, Roma, se organizzo...
Roma, io sono
se
a Milano, scusa. E non ho intenzione di spostarmi da qui.
Però Camillo, se io organizzo, dovessi organizzare, dovessi riuscire a organizzare, forse anche insieme al mio amico Telese, una marcia dei carnivori per...
Caspita, adesso che so che c'è Telese vengo di sicuro.
Vabbè, ma che cazzo c'è? Adesso te l'ho detto così, mica te l'ho detto perché ti deve stare simpatico Telese. Tanto a te ti stanno...
No, detto c'è anche Telese.
A te ti stanno sui coglioni tutti, cioè c'è una persona che non ti sta sui coglioni in Italia.
Luca
in Italia.
No, io amo tutti. Sono a Milano, mi è venuto in mente una canzone dei Baustelle, romantico a Milano, a un certo punto dice io amo tutti.
Ma che? Io amo tutti. Non è da te, dai, io amo tutti adesso. Hai fatto impazzire pure Totti adesso amo tutti.
Come idea è questa, poi dopo la realtà magari è un'altra.
Vabbè, io non ho capito, cosa pensi tu, che sappiamo essere, t'ho visto nella trasmissione di Davide l'altro giorno circondato di salumi, eccetera, cosa pensi realmente dei vegani? Che sia una malattia mentale, sono degli squilibrati, che cosa pensi dei signori vegani?
No, io come sai io sono un uomo religioso, quindi interpreto religiosamente questa eresia. Il veganesimo è eresia. Un'eresia, è una vecchia storia che adesso prende forme contemporanee, però viene dal gnosticismo, quindi da un fenomeno, diciamo, cristianoide medievale, no? Dove c'erano questi personaggi che pensavano di essere migliori degli altri perché magari si astenevano dalla carne. È un fenomeno, ogni tanto ci sono delle persone, dei gruppi che pensano di essere migliori degli altri. Invece è importante, il cristianesimo ti fa sapere che tu non sei migliore affatto, che sei colpevole. Invece loro pensano di essere innocenti e che i colpevoli siamo noi che mangiamo salsicce e pancetta.
Scusa, però non è che bisogna per forza essere cristiani nella vita.
Aiuta molto.
Cioè, tu, per esempio,
d'accordo.
Ma se uno, cioè, tu dai più importanza alle leggi della Chiesa o alle leggi della Repubblica?
Le leggi, sicuramente do l'importanza al Decalogo. Cioè, per me, la legge, mi pare San Tommaso ha detto qualcosa del genere. Cioè, a me mi interessa la legge di Dio, chiaramente.
Cioè, la legge di Dio è superiore.
Della legge del mondo me ne frega poco. Cioè, diciamo,
ma
che
sei come il califfo, allora?
La legge
capisci
del
anche
mondo
il califfo,
sono
allora?
I momenti in cui diciamo riproduce la legge di Dio, quindi per non uccidere,
cioè sei un califfo, che sei un al-Baghdadi cattolico.
No, aspetta, al di là del califfo, delle battute di Parenzo, però questo è interessante. No, tu dai più importanza alla legge di Dio rispetto alla legge, che ne so, alla Costituzione, per esempio.
Ma certissimamente. Ma come? La Costituzione chi rappresenta? Togliatti, Dossetti, Dio è Dio. E Togliatti è un povero uomo che in questo momento sarà ridotto in, non so,
scusami,
in
sono
da qualche
è
parte.
La carta che garantisce anche te quella
è
roba là. Camillo mio, quella Camillo Benso Conte di Langone, quella carta garantisce anche te di dire queste straordinarie, io dico con rispetto assoluto per le autorità civili e militari, minchiate.
Rispetto assoluto verso di me o verso il Conte di Cavour, di cui porti il nome. Sì.
Aspetta, fermi un attimo che c'è la pubblicità, perché trovo, io lo so, che Camillo Langone è un personaggio straordinario, io la penso in maniera diametralmente opposta su varietà, mi tranne la carne, però è straordinario.
Ma perché farsi un Calvin Klein quando puoi farti di Zanzara?
La Zanzara. +800 24 00 24 per entrare nel grande culo della Zanzara e anche in quello di Cruciani. 393 7171 7701 per il vostro fetido vociare tramite WhatsApp.
Fetido vociare.
No, ma cosa dice il Camillo Benso, allora, Conte di Langone?
Siamo in collegamento con Camillo Langone, scrittore e giornalista. Bisogna capire, bisogna anche spiegare con chi stiamo parlando.
No, la gente lo sa, grande intellettuale.
Allora, no, voglio capire una cosa. No, torniamo un attimo sui vegani. Allora, è molto semplice la cosa. Tu potresti mai stare con una tu grande carnivoro, eccetera, al di là dell'eresia, il cattolicesimo, eccetera.
Al di là dell'eresia. No. Non è mica poco l'eresia.
No, perché?
Comunque no, diciamo che a casa mia non entrano vegani.
Ma come fai a saperlo?
Parlare di donne, no, anche uomini, anche amici, anche...
Cioè, non potresti mai essere amico di un vegano?
non potrei assolutamente essere amico di un vogano, no, assolutamente, come non potrei essere amico di un maomettano, ad esempio.
Cioè, e perché?
Sono cose che non esistono nella mia vita.
Cioè, l'Islam è un fondamentalista. L'Islam è qualcosa di terrificante, di mortale, cioè una roba criminale? L'Islam è criminale?
Perché mi vuoi far prendere querele?
Tu no, querele, è una domanda. L'Islam è criminale. Io lo sostengo che in gran parte è una roba criminale l'Islam. Lo sostengo pure
io ho letto il Corano e chiaramente non ho voglia di far entrare in casa mia qualcuno che ha letto e che crede nel Corano. Perché il Corano
è un fondamentalista.
Perché il Corano?
Come, perché il Corano?
No, che stavi dicendo? Poi Parenzo ti ha parlato sopra. Il Corano?
Sì, Parenzo forse non ha letto il Corano. E il Corano è un libro considerato sacro da alcuni, e costoro che ritengono sacro il Corano ritengono non sacra la vita umana di coloro che non credono nel Corano.
Vabbè, insomma, fammi un esempio. Fammi un esempio del Corano. Cioè, consideri il Corano una roba criminale da bandire? Cioè, secondo te non dovrebbe essere vietata?
Ecco, no, su questo io non sono tanto per bandire. No. Io non sono neanche per bandire in Mein Kampf, cioè voglio dire, no, non sono per bandire. Sono da considerare che chi crede nel Corano o nel Mein Kampf,
sì,
e quelli nel Mein Kampf in questo momento sono di numero inferiore e quindi meno, sì, pericolosi per questo, sì, per questo motivo, sono persone di cui diffidare e quindi a casa mia non entrano.
Ma io non ho capito una cosa, con una donna vegana ci staresti?
No,
cioè ti metteresti insieme, al di là di entrare a casa, ti innamori di una donna, poi scopri che è vegana.
Ma no, ma io non ragiono in questi termini. No, poi sai benissimo che oggi il veganismo è una cosa che le persone hanno scritto in fronte.
Ah, in qualche modo, no?
Non è possibile che tu scopri dopo, no? Scopri prima.
Sì, quello,
adesso anche la fisiognomica.
Ma che cos'è? Una specie di malattia? Vabbè. Che cos'è? Al di là dell'eresia, è una malattia, una turba mentale. Come la definisci il veganismo? Una moda?
Ma è una ibris. Allora, tu non vuoi chiamarla eresia, non ti piace la parola. È una ibris, è una presunzione, è una forma di superbia.
Una forma di superbia,
una tracotanza,
forma di superbia, anche un po' snob, diciamo, anche un po' snob, questo si può dire.
Beh, snob ormai non più tanto, perché essendo i vegani 30 milioni in Italia.
Ma no, ma che tre, ma che 30?
Lo scopriremo un'altra cosa, cioè.
No, ma che 30 milioni, assolutamente. Senti, un ascoltatore è sicuro. Quando è intervenuto prima un ascoltatore ha detto che la causa di tutti i mali è la scolarizzazione della donna. Tu una volta ti sei espresso così sulla donna che legge i libri, eccetera. Non è che sei d'accordo con questo ascoltatore?
No, mi sono spesso non sulla sulla donna che legge i libri, perché se non ci fossero le donne noi scrittori potremmo andare a spasso, perché sono le donne che leggono i libri, purtroppo i maschi non si sa cosa facciano, guardano le partite della TV, non lo so. No, il mio era un ragionamento a margine di una statistica che dice che gli studi universitari sono nocivi alla democrazia, tutto qui.
Cioè, tu hai detto che ci sono pochi bambini, nascono pochi bambini in Italia a causa delle donne che si laureano. Questo hai detto, amico mio.
Diciamo che studiano per tanti anni, fanno.
Cioè, è meglio che restino a casa. È meglio
il master, eccetera, eccetera.
È meglio che restino a casa.
Ma no, non è che lo dico io, cioè, ci sono le statistiche che dicono che le donne oggi fanno il primo figlio, lo fanno troppo avanti, no? E quindi
sprecano
quel meraviglioso decennio dai 20 ai 29.
Per procreare.
Che invece il periodo della fecondità è che sarebbe invece oggi, che oggi invece purtroppo è occupato da questa attività universitaria. Insomma.
Però, cioè, dunque, nella tua visione della vita, una donna che si laurea è il male della società?
No, ma no, insomma, andiamoci piano.
Ma tu sei sposato, non lo so.
Ma cosa c'entra?
No, ma questo non c'entra niente. Quello che è sposato, no.
Però, scusa, perché...
No, però scusami,
ho scritto quest'altro.
Camillo, scusa un attimo.
Valori assoluti, non sono io a decidere.
Dai, d'accordo, ma tu che cosa faresti? Cioè, se impediresti a una donna di iscriversi all'università, cioè, non lo so, siccome dici pochi bambini a causa delle donne che si laureano. Allora
ma non è che lo dico io, lo dicono i demografi, lo dice Roberto Volpi, un grandissimo statistico. Lo dico io.
Ma tu che
quindi
società?
Io non posso fare niente. Il mio unico compito è quello di ricordare queste cose, di far notare queste cose, di raccontare.
Cioè, nel tuo ideale di società la donna è un po' sottomessa o no?
Ah, beh, sì, certamente io considero Costanza Miriano la più grande donna italiana, la massima donna italiana vivente, e beh, certamente lei ha scritto delle cose molto belle su questo, però chiedetelo a lei, lei è più
no,
brava.
Ma tu per te la donna deve essere un po' sottomessa per te o no?
Ma perché mi dici così? Perché mi dici? Io sono un po' come San Paolo, no? Mi pare che San Paolo abbia detto le donne velate devono essere velate in chiesa. Però io sono velato in chiesa e basta, però, cioè, capisci? Non vedate fuori.
Velate, no, velate, sottomesse all'uomo, cioè nel senso il ruolo deve essere quello.
Stavo citando San Paolo, ho capito che non è un tuo autore
prediletto. No, decisamente però. No, io sono ateo, sono ateo. Che cosa vuoi per me? La pena di morte? Cosa vuoi per me? La pena...
qualcosa? No, ma così vorrei soltanto che tu ti pentissi di questa condizione.
No, pentiti, non, mi non mi pentirò mai. Il preservativo secondo te è un delitto? L'uso del preservativo?
Sì, ma stavamo parlando di carne, vabbè,
cosa ma è uguale, il preservativo riguarda sempre la carne, avvolge la carne,
avvolge la carne. Ma non c'entra niente, non c'entra nulla con le salsicce.
No, però mi piace, mi interessa molto il preservativo. Come, cosa pensi del preservativo?
Ho capito, rivolgiti a un farmacista. Cioè,
ma, ho capito, ma tu
non sono un fornitore di preservativi. Cioè, non...
Quello non c'è dubbio che lo sempre. Però tu come lo consideri? Un male, cioè una roba da bandire, una roba che o no?
No, ma io sono, guarda che io sono un liberista, cioè, capisci? Un liberista è quasi un libertario, no? Per cui bandire, semplicemente voglio. Io credo nella libertà di espressione, difendo la mia libertà di espressione.
E vabbè, quello pure io difendo la tua libertà.
Sono libero di esprimermi su variegate materie.
No, d'accordo, questo d'accordo. Però non fare il moderato con me.
Però
tu...
nel mondo di Langone il preservativo non esiste.
Diciamo nel tuo
così.
Mondo non esiste, l'hai mai usato tu?
Ma che domande volgari?
Ma che domande volgari? Non mi pare una cosa volgare dire una.
Abbiamo chiesto se sei cornuto.
Non mi piace questa cosa. Ma cosa fai il ginecologo come secondo lavoro?
No, ma nel senso, lo consideri una cosa sbagliata da usare?
Nel
oppure...
mondo di Langone, non tu persona, nel mondo di Langone.
Sì, oppure... vabbè, ho capito, ma non è che io vivo nella mia sfera. Non esiste.
Insomma,
un mio mondo.
L'aborto,
mondo
l'aborto lo elimineresti tu? La legge sull'aborto la elimineresti subito?
Beh, sì, dai.
L'aborto non è una bella cosa.
Non
dai.
È una bella cosa.
L'aborto non è una bella cosa, però bisogna anche.
Se le donne. Per una donna stuprata.
Non mi sono mai posto il problema.
Per una donna stuprata?
Ma cosa c'entra questa con le salsicce e le costine? Cioè?
Non vuole parlare di queste cose qua. Cioè, non vuole parlare di queste
no,
cose qua.
Sono argomenti. Mi pare che Spinoza parlasse di passioni tristi, no? Delle passioni tristi, cioè, parliamo di aborto, di stupri, ma che schifo, ma io voglio parlare di amore, voglio parlare di
grigliate di carne,
di grigliate di carne, eh?
Ma sì, di barbecue, quella roba
ma
lì.
Tu mangi anche il cavallo, Camillo Benso Conte di Langone?
Io mangio soprattutto cavallo.
Come
perché
soprattutto?
Io vivo a Parma,
bello,
città
ottimo,
dove esiste
ottimo.
Una tradizione sì. bellissima, non solo di carne di cavallo, ma di carne di cavallo cruda.
Bello,
io quindi mangio un giorno
ottimo.
Sì, un giorno no, mangio il pesto di cavallo, che è cavallo macinato crudo.
Ottimo, però io voglio appoggiare Langone al 100%, non sulle questioni che riguardano il sesso, eccetera, eccetera, su cui non vuole esprimersi. Una volta ci metteremo d'accordo per una bella intervista sulla sodomia, sulla masturbazione, per esempio.
Ma per carità di Dio!
Ma perché? Che c'è la masturbazione? Che male ti ha fatto la masturbazione?
Ma non si parla di queste cose.
Non si parla di queste cose.
Ma
però lo voglio.
Ma avete veramente una mentalità un po' da caserma. Un po'
no,
da...
molto, molto. Io molto da caserma. Sì, voglio però parlare della querela che gli ha fatto Totti, che trovo incredibile. No. Cioè, lo ha denunciato il Foglio e anche Langone per aver scritto una cosa che può essere discutibile, ma è nello stile di Langone. Cioè, lui trova che Totti non sia un vero e proprio patriota, cioè non sia un italiano tutto un pezzo, perché ha chiamato i suoi figli con una. Come dire, senza la vocale alla fine. Com'è la storia, Camillo?
Sì, no, però anche lì tu mi vuoi.
Ma dato ormai ti ha querelato,
amico
mio.
No, non è vero, no, la querela ancora non è arrivata, quindi magari
scusi,
non arriva più.
Francesco Totti, querela il
annunciata.
Foglio per articolo di Camillo Langone.
Ho capito, è stata annunciata, ma io non l'ho vista. Spero di non vederla mai.
Ma che?
Non
ma
vorrei,
scusa,
non vorrei parlare di questa cosa.
Assumiti la responsabilità.
No, ma non voglio assumermi la querela. Cioè,
ma tanto ormai quindi... quello che è scritto, dai, su.
Non c'ho tanta voglia, non c'ho tanta voglia.
Isabel, Cristian e l'altro, cioè tu l'hai attaccato perché l'ha messo, cioè ha dato i nomi alla francese o non so come, non ha dato nomi italiani. Ma che cazzo te frega di come chiama i figli Totti, scusa?
Ma perché parli in questo modo? Sei veramente scurrile.
Sì, molto scurrile, sì, molto scurrile, molto scurrile.
Ma non so, ma hanno ragione i tuoi nemici, forse.
Sì, 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 hanno ragionissima, sì, solo che non mi possono...
Hanno perfino ragione.
Sì, hanno perfino ragione, in alcuni casi hanno ragione, ma sai, la scurrilità, se, per me, tu che dici che elimineresti l'aborto, per me sei più scurrile di me, capito qual è la differenza?
No,
cioè,
no,
tu
no,
che
no,
vuoi
no,
eliminare l'aborto,
sei... sai, anche lì voglio dire, non è che io sono
c'è
in
il divorzio, il divorzio,
di eliminare i terremoti,
ma il divorzio
vulcaniche,
nel tuo no, mondo, cioè, il divorzio è una follia. Cioè,
voglio
tu...
poter giudicare negativamente queste cose. Dico, il terremoto e l'aborto sono due cose brutte.
Sono due cose brutte. E per esempio, il divorzio per te non dovrebbe esistere. Il divorzio,
Certamente non dovrebbe esistere.
Non dovrebbe. Allora, tu che dici ma che non dovrebbe
cattolico
esistere?
Per ma... noi cattolici non esiste.
Ma è pieno di cattolici che hanno votato a favore.
Ho capito, ma le leggi di questo Stato sono diverse.
Certo, ma sono dei peccatori.
Sono dei peccatori.
Quelli che hanno fatto. Certo che esiste tutto.
Anche i sodomiti. Tutto, anche i sodomiti. Anche i sodomiti sono peccatori.
Ma certamente. Certamente esiste. I sodomiti sono peccato.
Esiste.
Io voglio essere libero di considerare, definire peccato ciò che peccato.
Il sesso anale è un peccato. Io adesso spacco tutto qua. Io spacco tutto.
No, ho capito, ma tu sei incontinente.
Amico mio, ma è una cosa normale nella vita. E tu consideri queste cose qui come un peccato? Cioè, vorresti un mondo dominato? Se dici di essere liberale, poi vuoi una specie di teocrazia, Camillo?
Ma no, assolutamente. Il Vangelo è un testo di libertà.
Beh, sì, dipende come lo si intende.
Tu mi sembri schiavo dei tuoi sensi.
Abbastanza schiavo dei miei sensi, questo è vero, sì. Questo è vero, ti do ragione su questo. Viva i nomi in inglese, viva i nomi in francese, ognuno fa il cazzo che vuole, Cerca di avere un po' più di coraggio per dopo quello che scrivi. Che te frega dalla guerra dei Totti? Hai ragione al 100%. Puoi chiamare tranquillamente. Cioè,
ho capito, ma se quello vince la causa, addio carne di cavallo, te lo dico io.
Ciao Camillo,
ciao.
Fate la religione, Zanzara. Io voglio dare il mio 8 per 1000 a voi, non alla chiesa. Cruciani Akbar.
La Zanzara. I'm a real wild one.
Allora, vai Matteo, provincia di Trento, vai Matteo.
Sì, pronto, ciao Giuseppe, buonasera. Io volevo portare la mia testimonianza, sono di Rovereto in merito alla questione che è emersa per quanto riguarda la protesta che c'è stata al centro profughi tempo fa. Mi sente?
Sì, sì.
Sì, in relazione alla mancanza del pollo e oggi quello che mi è capitato mentre ero in strada... Per recarmi al lavoro a Trento e ho assistito alla protesta di cui lei ha dato notizia poc'anzi.
Sì, la protesta perché vogliono i soldi,
vabbè,
in contanti.
Allora,
sì.
Le motivazioni non le conoscevo, essendomi trovato bloccato, avevo pensato nell'immediato si trattasse di un sopruso che queste persone avessero subito, che ne so, non avevano da dormire, non le avevano del cibo, eccetera, eccetera. Quando ho poi letto sui nostri quotidiani locali, online, le motivazioni, francamente mi sono cadute le braccia perché sostanzialmente, per farla breve, preferivano i contanti ai buoni per acquistare gratuitamente.
Ragazzi,
ma
a parte che occupare la strada, io ogni volta mi incazzo.
Però
per quello.
È una tangenziale, come dire, non so, raccordo anulare da Roma, per intenderci. Cioè,
sì,
fermare una tangenziale.
Ma tu ti rendi conto? Questi hanno fermato come manifestanti
attimo,
qualsiasi italici. Questi
esatto.
Qua, ospiti da noi, e dico ospiti, adesso non voglio fare il leghista, ma ospiti da noi. Ospiti da noi. Occupano una strada dicendo vogliamo i contanti invece della tessera. Oh, ma che cazzo è questo?
Io le dico, le porto questa testimonianza perché io francamente sono basito a sentire Parenzo, perché lo reputo anche una persona intelligente. Io svolgo la professione di commercialista sto assistendo, siccome porto avanti delle procedure che sono le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, sono i soggetti non fallibili, era una norma che venne battezzata a suo tempo durante il governo Monti, norma salva suicidi.
Vabbè, adesso questo
sì. No, la dico brevemente per dirle questo. Sto assistendo a italiani che non vanno in giro a protestare, non si fanno vedere anche per pudore, per decenza, per vergogna, insomma, non si fanno vedere, non si fanno sentire, che hanno delle situazioni, ignoramenti della casa.
Ma certo, ma immagino
una situazione di una signora che
tu dici, poi
questo,
uno arriva, dice, vede una manifestazione di immigrati.
No, con queste motivazioni, capisce? È una cosa che grida vendetta. Una signora che abita qui vicino a me, che è mia cliente, ha un credito di 2.500 euro alla cooperativa alimentare. Sì. La cooperativa ha dovuto interrompere la fornitura di beni alimentari perché non poteva più fare credito. Questa persona ha la casa pignorata, è in mezzo a una strada, adesso c'è l'asta immobiliare e non può comprare i beni alimentari per mangiare, lei capisce? Poi vede i profughi che, attenzione, io sono a favore dell'accoglienza, ma l'accoglienza a mio parere è un gesto di altruismo e l'altruismo non si può imporre, cioè non si può decidere, perché allora l'asticella dove arriva? Adesso è il contante, domani è troppo poco contante, ne voglio di più.
Certo.
Cioè, dove dobbiamo dire
il wifi
qual è la regola
nel passato,
di comportamento?
Ragazzi, nel passato c'era il wifi, nel passato c'era il wifi.
Ma guarda, io potrei descriverle come vivono, Parenzo, qua, le assicuro, hanno tutti, adesso non voglio fare demagogia, comunque il concetto è questo, dovrebbero a mio parere innanzutto fare una distinzione fra migranti, come dice Lutva,
poi...
economici e migranti politici, chi scappa dalla guerra, chi scappa dalla povertà, primo elemento. Secondo elemento, quando questi soggetti vengono accolti con il nostro altruismo, bisogna dare un decalogo di regole che devono rispettare, in primis la legge ovviamente.
Ma la manifestazione già è qualcosa di folle, prima andrebbero cacciati, uno che fa la manifestazione blocca la strada, ma cacciati subito, immediatamente.
Regole, anche
cacciati perché hanno fatto l'Italia.
Sì, certo, assolutamente. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando, tu sei...
Siamo come i loro paesi. Ci siamo, no, ma non cacciati. Che se uno manifesta, tu hai detto cacciati adesso.
Ma ho capito, ma uno che sei ospite e pagato da noi in un centro di accoglienza.
Sono dei profughi.
Sì, ma lascia perdere, aspiranti quello che è.
Aspiranti
richiedenti. Non mi interessa la definizione esatta. È gente che è venuta qua che noi accogliamo e che noi paghiamo quotidianamente. Va benissimo tutto questo.
Paghiamo
ho detto.
Anche noi paghiamo.
Ma è un fatto o no che paghiamo quotidianamente questi? Benissimo, allora, questi qua vengono qui. Protestano e tu dici va bene che protestino, va benissimo che protestano, occupano la strada, amico mio.
La questione,
occupano
gestita,
la strada, divento pazzo.
Il fenomeno,
ma chi
gestito,
dice che non va gestito? Occupano la strada. Se tu esci da un centro, occupi la strada e ancora non sai bene se hai diritto di stare qua o diritto di stare dall'altra parte, amico mio, vieni preso su un aereo e vieni rispedito. Perché se già in questa situazione ti permetti di occupare una strada, pensa se non sei in questa situazione. Dai, su ragazzi, questi qua che hanno fatto questa manifestazione illegale occupando una strada, vanno rispediti da dove sono arrivati, vanno rispediti al loro paese di appartenenza, posto che abbiano dato le impronte, perché poi lì, come sai,
quando sento il traffico divento pazzo.
Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. indexpa.it.
vi presento la zanzara.
Frega niente, non so neanche chi è, perché io lo vorrei incontrare non a casa mia, dove cazzo è lui in ufficio, e poi mettermi a sedere di fronte e vedere.
Ma a chi si rivolge il trappo quando dice vorrei andare in questo cazzo di ufficio e vedere che cosa ha da dire? L'uomo che lo vuole cacciare dalla Rai, ma noi siamo con lui. Viva il trap, che viva trap, come si diceva una volta, no? Che viva chi era? Sì. Che viva il Che, no? Che viva.
Sì, anche poi.
Che viva Cuba, che viva Cuba, diceva. Allora, l'uomo che vuole impedire a Parenzo di pronunciare la parola cazzo, che è il signor Sebastiano Barisoni.
No, ma io ho detto che da
senti,
ieri
senti, ti prego, senti, questa è una chicca.
Ma da ieri ho detto che questa se dovessi pronunciarlo do 100 euro ogni volta all'azienda del mio stipendio.
No, ma dai, ma ti perdi il sale della vita, ogni tanto sbottare e dire che cazzo dici è straordinario.
Però quando mi verrà fuori, però mi verrà fuori veramente dal cuore, sarà potentissimo e pagherò con soddisfazione per questa infrazione che
no,
ho
però
fatto.
A questo
cavolo!
Punto le tue accuse le accuse che vengono fatte a te cadono di fronte a questo audio che abbiamo recuperato durante un convegno. Sì. I grandi files della zanzara. Sì. Barisoni e la parola cazzo di fronte a una platea molto molto informata, molto molto istituzionale.
La domanda che voi vedete in testa lì, il 2015 sarà veramente l'anno della ripresa, una risposta scientificamente corretta dovrebbe essere io che cazzo ne so.
Numero uno assoluto. Però non ci può rompere i coglioni a noi poi, eh.
Hashtag io sto con Barisoni.
Io vorrei far riascoltare però questa cosa, mi pare molto significativa.
No, ma si è capita, dai.
Mi pare molto significativa.
Si è capita.
La domanda che voi vedete in testa lì, il 2015 sarà veramente l'anno della ripresa, una risposta scientificamente corretta dovrebbe essere io che cazzo ne so.
Allora, sempre a proposito di pallone, abbiamo intervistato prima Giovanni Trapattoni, che ne ha detto di tutti i colori sulla Rai, prendo 2 euro, che me ne frega, le cose che avete ascoltate, è scoppiato nei giorni scorsi il caso Bargigia. Ma tu lo sai chi è Bargigia? Sì.
Cioè Bargigia?
Sì.
Un razzista Bargigia.
Come un razzista, scusa, un razzista.
Su Twitter mi ha insultato, dice, scrive delle cose terribili su Twitter.
Ma l'hai definito un razzista
mi
adesso?
Sembra...
Devo prendere le sue difese, è uno che
chiedo
ha le sue
scusa,
idee.
Allora,
sui nomadi.
Razzisti. Chiedo scusa allora, alle sue
idee. Alle sue idee sui nomadi.
Alle sue idee sui nomadi.
Sì, sì, però
è tecnicamente un razzista.
E benissimo. Ringrazi che non l'ho detto anche schifoso come aggettivo.
Ma dillo, aggiungi, lo puoi dire per farti querelare.
No, ho detto i ringrazi.
Allora, signor Paolo
ho
Bargigia.
Ho detto i ringrazi che non ho detto razzista schifoso.
Signor Paolo Bargigia.
Che ho detto solo razzista.
Signor Paolo Bargigia è un giornalista di Mediaset che spesso si occupa di mercati. Io lo conosco benissimo, mi sta molto simpatico.
Ma figuriamo, si occupa di quello di cui sa, cioè sport.
E infatti.
Si occupi di quello.
Entra, ma che c'entra? Perché uno non può avere le sue idee sui nomadi e su altre cose.
Può averle, ma insomma, poi quando le scrive non si arrabbi se qualcuno gli dice che è un razzista. Adesso vedrai che comincerà a scrivere. Adesso vado a vedere su Twitter cosa
allora,
ha scritto.
Paolo Bargigia ha fatto un servizio su Higuain, centravanti del Napoli, su Higuain. Senti che cosa dice su Higuain. Si sono incazzati tutti, soprattutto il presidente De Laurentiis. Poi è stato martirizzato da tutta Napoli in pratica.
Molto controvoglia il Napoli ha cominciato a lavorare per costruire il dopo Higuain nella prossima stagione. Se non interverranno nuovi fattori, se il giocatore non cambierà idea improvvisamente, la scelta comunicata al club di non voler rinnovare il contratto apre scenari importanti sul mercato. De Laurentiis ne sta prendendo atto con un po' di delusione, ma gioco forza senza rinnovo deve mettere il giocatore in vendita in estate per non arrivare tra un anno in scadenza e con il costo di Higuain parecchio svalutato.
Ha fatto un'analisi adesso per gli esperti di calcio su quanto potrebbe costare a Napoli la cessione di Higuain, quanto potrebbe guadagnare, eccetera. Sono cazzi loro. Ma il Napoli ha interrotto tutti i rapporti con Mediaset. Tutti i rapporti con Mediaset per questa cosa. Allora, ragazzi, su, cioè, io viva Bargigia tutta la vita, ognuno può dire quello che vuole. Non ha detto delle cose diffamatorie. Il mercato è fatto così. Il mercato è fatto così. Voci, considerazioni, analisi. Che cosa cazzo rimproverate a Bargigia? Dai, quello che Parenzo ha chiamato il razzista Bargigia, peraltro. E a proposito di razzismo, tra l'altro a Napoli lo accusano pure indirettamente alcuni siti di Napoli. Hanno ritrovato.
Dunque, Paolo Bargigia scrive su Twitter. A questo punto bisogna citarlo perché sarà esperto di sport. Ma del resto,
che ha scritto
Italia
su
senza lavoro, piena di criminali, immigrati, gente senza casa.
Che c'è?
Rai, porta a porta, parlano di guerra, delle diete.
Vabbè, ma che c'entra?
Ma poi ancora, andiamo avanti. Adesso tiriamo fuori tutto quello che ha scritto.
L'hai mandato pure a fanculo. Poi?
No, lui lo scrive.
Vabbè, sì.
Ma vaffa, l'ha scritto lui. Nel tweet del 25 febbraio 2016. Io non mi permetterei mai di mandarlo a quel paese.
Poi, dov'è il razzismo in questa cosa?
Adesso ti tiro fuori di tutto, vero?
Questo non è razzismo. Per adesso la tua accusa di razzismo, per cui sarai portata in tribunale dal dottor Bargigia, non è stata provata.
Lo stai istigando.
Ma no, ma
è
chiaro, lo conosco. Ti porterà in tribunale sicuro. Gli ha dato il razzista. Poi.
Ah, perché non dice cose razziste.
Ma non lo so, ma adesso mi stai leggendo.
Non lo so.
Non credo proprio che sia razzista. Non lo so.
Non credo che sia.
No, esprime le sue idee. Non ha
sui Rom, cosa ha detto sui Rom?
Ma leggi?
Adesso sto cercando di tirar fuori.
Vai a cercare. A proposito di razzismo, la signora Palombelli, la moglie di Francesco Rutelli, nonché grande ascoltatrice della Zanzara, cosa ha detto? Ha detto i cori razzisti sempre dei laziali. Amica mia, Palombelli è pure della Lazio, per carità, credo, Barbara. Barbara, non è che
soprattutto della Lazio. No. Ci sono episodi soprattutto nella Lazio.
Ma non è vero.
Certo.
Ricordo tutti.
Anche un calciatore che si chiama Di Canio, se non ricordo male.
Ma quello
male.
Ha fatto un gesto, dai, non c'entra niente.
No. Di Canio. Oh,
ma perché ci dobbiamo rendere
Lazio.
Nemici tutti, uno per uno? Uno per uno.
Difendiamo anche Di Canio.
Ma non sto difendendo uno,
difendiamo
non c'entra
anche
niente.
Di Canio che ha fatto il saluto romano in davanti
vabbè,
a
non, sa, non è un crimine, non è un crimine, non è un crimine. Non è un crimine, fino a prova contraria non è un crimine, non è un crimine. Palombelli. Palombelli e i cori razzisti, dai.
È mezzo il campo, cioè immagina quello che
però
che
lo
viene
sport
fuori.
Diciamo, no? Non mi sembra che nello sport
no, ma non
ci
sono
ogni tanto delle curve, ma sono quasi sempre laziali che fanno dei cori razzisti. Diciamo, nel calcio normale, diciamo, i migliori tra l'altro vengono da fuori, perché i calciatori italiani purtroppo insomma si lasciano un po' desiderare.
Allora, i cori razzisti sono sempre razziali. Ormai i cori razzisti si sentono in moltissime curve italiane. Dunque è una minchiata, cara Barbara, è una minchiata.
Però è interessante il fatto che lo dica una autorevole giornalista, nonché simpatica tifosa della Lazio, che per prima fa autocritica rispetto alla sua squadra. No, ma è interessante, invece, ha fatto benissimo.
Ma questa è la tua analisi,
tifosa,
ma è una minchiata,
ma non è
dai.
La mia analisi, è un dato
ma nel
di
passato
fatto
era
tifosa,
così, ma ormai non è più così. Ormai
ma scusami, sarà curioso che la tifosa di una squadra, Barbara Palombelli, che è anche un'autorevole giornalista,
è tifosa, ma può anche non sapere.
Ma non ha il prosciutto sugli occhi, non ha il sedano sugli
in questo
occhi,
caso sì. Omar da in questo caso sì, Omar da Bergamo.
Ok, ciao a tutti. Grazie, niente. Volevo dire una cosa veloce. Premetto che non ne so niente di giustizia,
particolare. Però, secondo me, non è così semplice che lei vince la causa contro quel pazzo che l'ha chiamata pedofilo. Perché
secondo me è semplicissimo, amico mio.
Aspetti, no, che le dico solo una cosa io. Perché? Allora, se questo pazzo...
Ma che fai, l'avvocato, tu?
Psicologo, se questo pazzo... Io ho subito detto che premetto che non so niente di legge, quindi non posso essere un avvocato.
Allora?
Allora, se questo pazzo va da uno psicologo e dice che da anni sente la zanzara, da anni sente campagne contro gli animalisti, campagne contro i vegani...
Cosa c'entra con la definirmi pedofilo?
Aspetti,
cosa c'entra?
Aspetti, e va da uno psicologo, che ce ne saranno migliaia di vegani...
Allora?
Questo può dire giustamente che sì, lei l'ha portato in una maniera assurda.
Vabbè, amico mio, scrivi la come dire, la difesa di questo signore, ma che ne so, dagli il consiglio di andare dallo psicologo. Uno che, se io do del pedofilo a qualcuno, e questo non è pedofilo.
Ma è un pazzo, quello sì, è ovvio, è un pazzo.
Ciao Omar, ciao. Bruno assurda. Padova, Bruno.
Ciao.
Bruno, dimmi.
Allora, mi riferisco a quello... agli extracomunitari che protestavano perché volevano i soldi a posto delle tessere.
Sì, sì.
Volevo ricordare a Parenzo, io sono di Padova come lui,
sì,
che
sì,
attorno alla stazione ci sono centinaia di extracomunitari che vendono droga.
Mm.
E vanno a mangiare da Suor Lia, lì alle cucine economiche, che Parenzo conoscerà bene, dove ci sono tantissimi anche nostri padovani che se la passano mica tanto bene. Che non so, lui difende gli extracomunitari e vuole dargli i soldi, e a quei poveretti là che se la passano male non dice e non esprime una parola. Lui è prevenuto proprio contro la destra.
Che c'entra la destra? La destra con gli italiani non c'entra un cazzo. Bruno, ho capito, ciao. Camilla, Torino, vai.
Oh, buonasera.
Dimmi.
Io volevo solo fare un appunto su quello che ha detto il famoso Eugenio. Di povere donne che non sanno assolutamente cosa fare. No? Che poverine, non riusciamo nemmeno a ragionare e abbiamo bisogno di un uomo perché ci porti avanti.
Sì, così ha detto un ascoltatore durante la trasmissione.
Sì, esatto. Sì. Quello che mi stupisce è che Parenzo, che è sempre tanto veloce a chiamare l'autoambulanza, non abbia pensato di chiamarlo per questo
signore. Ma no, ma l'ha attaccato subito, Camilla, non dire stronzate, dai,
no,
su.
No. Allora, io hai non detto ho una... sentito...
Hai
per
detto
cortesia,
una...
Giuseppe,
hai detto una stronzata. Hai detto una stronzata.
Non ho sentito parlare di trattamento sanitario obbligatorio.
Ma che c'entra? Non è che mi devi dire...
fate leggermente un po' quello che volete.
Ma quello sicuro. Noi facciamo quello che vogliamo, ecco. Sì. Ma non dire stronzate perché l'abbiamo attaccato.
Ne avete perfettamente il diritto.
Meno male, grazie.
Però,
grazie per sua concessione.
Non ditemi che l'avete attaccato.
L'abbiamo attaccato.
Perché non avete attaccato un cavolo di niente quel signore.
Ti sei sentita offesa?
L'avete lasciato parlare,
sì,
fino in fondo.
È vero, sì, molto, sì, per ecco, capire fino a dove arrivava il suo cervello bacato, però.
Ma è proprio decisamente bacato.
Decisamente bacato.
Perché le donne non si sporcano lungo le gambe, semplicemente perché devono alzarsi le gonne.
Sì. Ah, quel passaggio sì, ecco, era fondamentale quel passaggio. Ciao Camilla, ciao.
La zanzara, cioè aspetto la pubblicità o lo stacco al parcheggio per poter andare a casa e non avere interruzioni.
La zanzara.
Lorenzo, dimmi quando è nato il cervello che ti porta una pianta, eh? Laccia.
Davide, dove cazzo sei? Scusami.
Sì, sto andando un attimo in bagno.
Dove? Non ho capito, non si sente niente.
Sono in bagno.
In bagno, sta andando in bagno. Allora, caro Parenzo, abbiamo con noi Emilio Fede. Emilio, come stai? Ma ho visto che hanno sostituito, inventato, anzi, un nuovo conduttore del TG4. Amico mio, no? Il signor...
L'hanno inventato di sana pianta.
Il signor Cecchi Paone, detto anche Checca Pavone.
È un
una novità, hanno ritenuto che sto andando via io, gli ascolti sono calati e allora bisogna trovare, hanno definito uno stacanovista come me che stesse tutti i giorni a condurre. E chi
hanno scelto?
Alessandro Cecchi Paone.
Sì, detto anche Checca Pavone, cioè hanno sostituito te con un, sostanzialmente te, perché non c'era un altro personaggio prima, con un omosessuale, diciamola tutta.
Volta pagina, siamo passati da davanti al di dietro, da davanti alla storia al di dietro della storia.
No, scusa, sono passati dal davanti al di dietro, cioè hanno sostituito il pisello col sedere?
Ammesso che ci sia il pisello, non so come dire, ma vuol dire è uno molto intelligente. No, soltanto mi sono molto un po' preoccupato, anzi tanto preoccupato.
Perché?
Sai, per il pubblico delle famiglie che segue il TG4.
E allora?
Voglio dire, le persone anziane, non voglio chiamare le mie vecchiette, tutt'altro.
Sì.
La gente che mi ha seguito per tanto tempo, sai, abituarla improvvisamente, sai, che ha pensato sempre alla famiglia tradizionale, non sapeva neanche cosa fosse l'utero in affitto, eccetera, eccetera.
Cioè, dici, come la prenderanno di fronte a un omosessuale, a un frocio, in sostanza, no?
No, ma la parola frocio non mi piace perché molti amici miei sono intelligenti.
Vabbè, Finocchio, ma che c'entra?
Li rispetto moltissimo. Non è quello il problema. Io devo dire la verità, non ci credevo, Non so come siamo arrivati a questa
No, ma non ho capito, secondo te potrebbe mettere in imbarazzo un po' il pubblico, dici, no?
Allora, parliamoci chiaro, quello che voglio dire è questo, che sulla rete c'è per esempio la strada dei miracoli, Safira Lecisi che è bravissima, che conduce questa trasmissione dell'amore della religione, i miracoli,
allora?
I vuoire, eccetera, eccetera. E improvvisamente si trovano a parlare di altre cose, dell'utero in affitto, delle unioni civili.
Ma quello deve condurre il telegiornale.
Io ho capito. Le notizie,
che tu dici che è
abituata ad un'altra concezione, alla concezione della famiglia, e io sono di quella.
Tu dici che lui invece è il simbolo dei cosi, il simbolo degli omosessuali, delle unioni gay, dell'adozione, eccetera.
Esatto,
no?
Sì.
C'è un militante omosessuale, un militante gay.
Un militante omosessuale. Poi tra l'altro, guarda, vi rivelo una cosa.
Cioè, farà scappare il pubblico, dici?
Ho visto che partecipavo a un dibattito proprio su Medjugorje e l'avevo chiamato per complimentarmi per certe cose che diceva. Sai che ha fatto? Mi ha sbattuto il telefono.
E perché?
Infatti, ma che ne so?
No, ma dico, come la prenderanno le vecchiette del TG4?
Ma è quello che mi preoccupa, ma mi preoccupa sinceramente.
Ma insomma, hanno sostituito, la realtà è questa, tu sei stato il simbolo delle cene eleganti, arcore, grande appassionato delle donne, diciamolo anche, della figa, no? Diciamola tutta, caro...
Della farfallina.
Della farfallina, della farfallina, chiamiamola farfallina.
No, scusami, ma...
Hanno sostituito, ma hanno sostituito...
Scusa, non è che il nostro direttore al telefono sia stato l'emblema della famiglia tradizionale proprio però adesso, scusami.
Pure tu appunto, non è che sei proprio il massimo della famiglia tradizionale, è vero che sei sposato da tanti anni, eh?
Vi sbagliate, io ho un matrimonio che dura felicemente con una donna straordinaria da 50
Cioè tu sei l'emblema della famiglia tradizionale?
Io sono l'emblema della famiglia tradizionale.
Bah, amico mio.
Insomma,
certo. Amico mio, le cene eleganti, le oggettine.
Le cene eleganti, ma le oggettine, ma hai visto tutti i conti, io non ci sono mai.
Ma non lo capiamo, ma tu veramente credi in Dio?
Io credo in un Dio, sicuramente.
Cioè, ma sei in religioso, veramente tu Emilio sei religioso?
Sì, io solamente veramente
con tutte le robe che hai combinato, con tutti i casini che hai combinato.
Che cosa ho combinato? Che cosa ho combinato io? Credo che esista un Dio.
Tu preghi ogni tanto?
Voglio dire, non mi vergogno, che io prego spesso.
Facciamo un Padre nostro, Emilio.
Ma io sono di un'altra parrocchia.
No, Emilio.
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato, la sai o no?
La tua volontà, sia in cielo che in terra.
Poi?
Padre nostro che sei nei cieli. La ripeto perché sennò poi
No, ma facciamolo insieme, Padre nostro.
Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi che siamo tuoi figli in una terra così dissestata, in un paese così dissestato, con la voglia di una pace.
Ma che c'entra questo? Mica è così.
No, è la preghiera di Emilio Fede.
No, ma Padre nostro, allora facciamo il Padre nostro.
Che sei nei cieli.
Sì, sia santificato.
La tua volontà.
No, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno.
E venga il tuo regno.
Sia fatta
la tua volontà, così in cielo, così in terra.
Dacci oggi
il nostro pane quotidiano.
E? Amico mio, dai.
Beh, carente.
Rimetti a noi i nostri debiti.
Debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre.
in tentazione, ma liberaci dal male, e così sia.
Oh, amen.
Oremus.
Amen, amen. Oremus. Amico mio, il voto quant'è, Parenzo? Il voto alla preghiera.
Aspetta. Il voto è 3, per quanto 3. So meglio voto io. Ma lo 3. So meglio io.
Ti dico, oremus, Deus e Quinobis.
Ciao, ciao amico mio, ciao. Amico mio, è bellissima. Tu eri al bagno, forse hai sentito male. Adesso sei rientrato in studio. Ma la battuta del trap,
tutto,
no?
Tutto,
sì, del trap. La battuta di Fede, stasera mi confondo.
Che dice, Livoroso, perché era lui il direttore del
davanti TG4. Hanno scelto il di dietro, invece prima
malignità,
il davanti.
Malignità, porcherie da ex direttore. Che
porcherie
si sente
da ex direttore. Non ti permettere, non ti permettere.
Beh, sì, ma sembra Livoroso, no? Attacco personale.
Allora, oggi sono stata alla presentazione dell'album di Pupo, di cui, come sai, dirigo il video. Di un singolo che si chiama Porno
con il video.
Beh, sì, esatto, sì. Partecipo anche al video Porno contro amore.
Molto. C'era anche una signora di Feballo, visto tra
sì,
le comparse.
Assolutamente,
del video.
Assolutamente. Allora, Pupo ha detto una cosa incredibile oggi.
Non ho visto, ad esempio, la dirigenza della Confindustria.
No, ma che c'entra? No. A proposito, il signor, come si chiama? L'altro si è dimesso da ogni incarico in Confindustria, fidanzato della Guidi. Io manco sapevo che avesse un incarico, a me che cazzo me ne frega. Là. Come si chiama? Gemelli, signor Gemelli.
Beh, te credo.
Che non è il simbolo proprio del Gemelli. No?
No, no.
Dell'ospedale Gemelli,
no, direi di no.
Uno che parlava con la Total, col ministro Guidi, come se niente fosse.
Però per forza.
Sì, è indagato. Lui dice, di essere strano. Contrario. Pupo ha detto una cosa: in Russia sono glamour. E che di fronte a un concerto di Morandi e Baglioni di 3 ore ha detto: sai che palle, io non vedrei mai. A parte ha detto non essere mai andato a un concerto. È un concerto di Morandi e Baglioni di 3 ore, 2 palle pazzesche. Come dare torto, signor Pupo. Va bene, ragazzi, dove andiamo? Andiamo Andrea da Roma, poi Daniele da Milano. Vai, Andrea, un paio di tassisti, credo.
Chiudi tutto, sì, dai, ciao, chiudi.
No,
tutto.
Che chiudi, è presto, dai.
Chiudi, non ha più senso.
Allora, innanzitutto io vivo a Roma e i tassisti fanno il cazzo che gli pare.
In che senso? Adesso pure tu dici che sono tossicodipendenti e cocainati, come pare che la Rodotà abbia ricevuto una querela da parte dei tassisti, Romani.
No, ma ti dico questo, a parte che io viaggio spesso, arrivo a Termini, salgo, anche senza bagaglio, 8 euro, e questo genere non l'ho mai capito, perché
c'è una tariffa precisa per andare
Però questo genere mi fa incazzare.
Ma ho capito, c'è una tariffa precisa per andare dall'aeroporto fino alla stazione.
No, ma io ti parlo della stazione a un punto X, ma comunque.
Ma dipende, è 4, non mi ricordo in partenza quant'è, comunque sono delle tariffe decise con gli accordi, poi uno le può modificare.
Roma, per fotterti, non prendo la carta di credito, cioè non la prendo.
Ma alcuni la prendono, ragazzi. Ma perché succede solo a me? A me non mi è mai successo un cazzo. Cioè, qui è gente che racconta le peggiori.
Non prendo la carta di credito, te lo posso assicurare.
Ma no, ma non è vero. Se chiami, è un male. Allora, la carta di credito dovrebbe essere praticamente un obbligo dei tassisti, secondo
me.
Sì,
ma quasi tutti ce l'hanno. Ma a me è capitato, come sai, di prendere spesso il taxi a Roma.
Sì, molti ce l'hanno.
A Milano la carta è sempre, a Roma mai.
Vabbè,
no,
allora poi
a me è capitato, no, vabbè, 90%.
Poi andare avanti.
Comunque,
poi altre proteste, Andrea?
Beh, altre proteste interessanti, perché una volta questo mi fa: guarda, io mi sono arrivato, era tardi, erano 2 di notte, lui mi fa, io mi sento un po' cotto, io gli faccio, ma in che senso? Eh no, perché ho dato una bottarella veloce, ho fatto, ma in che senso? Io pure ero stanco, ho detto, ma che sta di questo?
Cioè, ha dato una botta di coca, dici?
Esatto!
Vabbè, Andrea, adesso ci sta a raccontare una cazzata, dai, ma chi ci
ma
crede?
Ma era tardi, ti dico.
Cioè, alle 2 di notte hai incontrato un tassista che ti ha raccontato: però ho fatto una bottarella. Ma dai, su, ma non diciamo minchiate, dai, su.
Ma sei sicuro?
Vabbè, poi che è successo?
Infatti mi ha detto: senti, se vuoi accosto un attimo, che dici? Te ne chiamo un altro. Ho fatto, sì, forse è meglio.
E che hai fatto tu?
Me ne sono andato, aspettato il collega e poi sono andato.
Poi altri dettagli, altri particolari?
Che hanno rotto i coglioni, sono una corporazione di merda e vengono tutelati alle istituzioni.
Amico
hanno
mio,
rotto i coglioni con quella licenza che poi se la vendono. Mi hanno
ma
rotto
perché
le
vuoi dire una corporazione di merda? È gente che lavora, che si fa un mazzo così dalla mattina
ma
alla sera.
Sì,
ma vai a guidare te su una macchina, dai, su, non dire cazzate, Andrea, una corporazione di merda. Ma che significa?
sono una corporazione, sì, ma bloccano qui, Venezia, ma che non l'hai visto?
Ma una corporazione, che sia una corporazione non c'è dubbio.
Contro Uber, che si sono mobilitati.
Però
tutti.
Scusami Andrea, qui stiamo parlando di un'altra cosa, di una signora che si chiama Maria Laura Dotà. Non, sì, vogliamo, la aprire, non vogliamo aprire la discussione sui tassisti, non me ne frega niente adesso di aprire una discussione che va avanti da anni sui tassisti, che io appoggio quasi sempre, quasi sempre. Quasi sempre in tutte le battaglie, quasi sempre. Il problema fondamentale è un altro, è un altro. Il problema fondamentale è che c'è una signora che ha detto che praticamente, non so se la metà o tutti i tassisti romani sono gonfi di cocaina. Tu ci stai dicendo che hai incontrato uno che si è fatto una bottarella.
La signora ha le sue ragioni, io posso dirti che di là che mi stanno sulle palle, ma comunque secondo me si fanno quanto tutte le altre professioni, giornalisti, medici, infermieri,
infatti
avvocati.
anche secondo me
quindi cioè non c'è
quella ha detto una... la metà e addirittura ha detto cocainati o criminali,
prendi i commercialisti, gli avvocati, i giudici,
va bene. Andrea, grazie. Daniele Milano, ciao Andrea. Daniele,
ciao Luciani, auguri.
Dimmi. Ciao, ciao Daniele, auguri da che?
Io sono un tassista di Milano.
Dimmi.
Ma volevo sapere, la signora Rodotà si droga con i tassisti o ha visto drogarsi i tassisti o si drogava in passato? Perché
però io sono d'accordo con te, o hai le prove che la metà dei tassisti romani o la metà dei tassisti in generale, ma ho capito ragazzi, ma non è che uno può dire quelli sono tossicodipendenti e quelli sono cocainati, ma di che stiamo parlando? È come se io dicessi
sarà qualche mela marcia, però non può prendersela con i tassisti.
Sì, no, ma quello che dico io, per carità, con tutto il rispetto delle autorità civili, politiche, militari, in questo caso giornalistiche. No, ma pare che siano partite le denunce, adesso questo non mi riguarda. Lei dice si drogava con i tassisti, tu che...
Non lo so.
Vabbè, Daniele, ciao, ciao. Federico, ciao, Udine, vai.
Sì, ciao David, ciao Parenzo.
Giuseppe al massimo, Davide Cruciani.
Giuseppe, sì.
Vai, Federico.
Volevo chiedere a Davide se pensa veramente quello che ha detto sulla tessera per i beni di prima necessità per il caso che è successo a Trento.
Ma no, ma certo.
Se pensa veramente che sarebbero meglio i soldi.
Ma non lo so, forse gli dà più il senso del denaro, del fatto che gli viene dato del denaro
basta
e di quanto
tessera,
costano
basta
le cose.
La tessera.
Cioè, lo dico.
No, perché la tessera ti obbliga ad andare a prendere certe cose. Col denaro fai il cazzo che ti pare.
Beh, però hanno la consapevolezza del valore delle cose, forse, no? Ma che me ne frega a me.
No, la tessera gli diamo più della tessera, vogliono il denaro in contante e bloccano una strada. E bloccano una strada per il denaro in contante. Ma dai, Davide.
Dire, non c'è grande differenza per lo Stato, per le cose eccetera, quindi non capisco la tessera. Dici, in verità se vengono nel nostro paese imparano che esiste l'euro, imparano il costo delle cose,
lo sanno benissimo, dai, su, lo sanno benissimo cosa
che differenza fa voi la tessera,
mi sentite?
Ragazzi, ma uno può avere anche tutte le esigenze ma non occupi le strade, può avere, mettiamo che sia legittimo quello che dici tu, non è che occupi una strada e rompi coglione la gente da ospite, perché fino a prova contraria un po', ma lo dico non che sei un ospite, sono ospiti tecnicamente, ospiti, no? In questo momento tu che cosa fai? Occupi una strada con la gente che lavora.
Sono persone bisognose, richiedenti asilo.
E va bene, quello che ti pare, io li chiamo ospiti,
che hanno per la...
e sono
fino
anche,
a quando
e sono
ci
anche
sono queste
gentile.
Leggi hanno diritto a stare sul suolo italico.
Ma io non sto dicendo che non hanno diritto, non sto dicendo che non hanno diritto, io sto dicendo che sono ospiti. Ospiti del nostro paese e
d'asilo,
anche rifocillati,
certo.
E pagati.
Beh, sì, ma non dirlo con questo disprezzo. Li facciamo anche mangiare.
No, non ho detto questo lo stai dicendo tu.
L'acqua tre volte
però
al giorno.
Poi non puoi fare le manifestazioni.
Gli diamo il riso il lunedì.
Vabbè,
i bastoncini Findus
tu.
Il martedì. La frutta tutti i giorni, mangiano tutti i giorni.
Vabbè,
la frutta.
Federico, vuoi dire qualcosa tu?
Mangiano la frutta!
Sì,
Federico, di qualcosa tu, ti prego. Perché tanto un concetto molto semplice come il fatto che uno occupa una strada, qua ospite, noi lo paghiamo,
e
occupi
gli
la strada.
Anche da mangiare. E
vabbè,
gli diamo
quello che
vuoi da mangiare, contessa.
Secondo me
che roba, contessa, all'industriale di Aldo.
Sì. Secondo me ci sono 3-4 ragioni molto, molto tecniche, molto logiche, per cui non bisogna dargli dei soldi. Primo perché
questo può essere
se tu dai dei
sentiamo.
Soldi al posto della tessera, ci sarà sicuramente qualcuno che cerca di approfittarne, o la malavita che si intrufola per
può
farne
essere,
qualcosa,
questo, non lo so
o
perché,
si sviluppa
però...
all'interno in qualche modo,
sicuro,
oppure noi
sicuro,
non lo sappiamo
ecco,
come sono abituati perché non hanno
noi
la nostra cultura, vengono da società diverse, per cui metti che c'è il prepotente di mezzo, comincia a dire...
Ho capito perfettamente.
Questo può essere una risposta logica.
Quasi chiudere, noi con Cruciani però è buona come cosa, è noi con Cruciani,
sì,
Mino da Milano, Mino da Milano.
Noi con Salvini, voi con Salvini, io no,
pronto?
Voi con Salvini.
Mino,
Dimmi. Pronto, ciao a tutti. Poche cose rapidissime.
Sì, dai, chiudi che devo andare a mangiare.
Giulietto Chiesa alle 16 alla Camera del Lavoro domani a Milano. Giulietto Chiesa alle 16 alla Camera del Lavoro.
Ma chi se ne frega? Ma perché che fai l'annuncio della presenza di Chiesa domani a Milano?
Riguardo, considera questo, caro Cruciani, caro Parenzo. Io sono Cosmo Mino Mitrano.
Ah, Cosmo, il famoso Cosmo.
Vabbè, quanta gente è? Cosmo Mino, quanta gente sono
questa parte? Considerazione, un attimo.
Sì, dimmi, prego.
Se vero
lei va davanti, ma io vado a mangiarmi la
rosa. Aspetta, senti un attimo.
Vergognati, se vero è che la pace, la pace è frutto della giustizia.
La pace è frutto della giustizia, poi
non della legge del più forte all'insegna dell'egoismo.
E vabbè, questo lo sappiamo.
Parla pure.
Io vado a mangiare la rosa. L'ingiustizia è la guerra.
La guerra, sì, Cosmo, signor Cosmo.
E anche Parenzo.
Cosmo, e quanti sono? Cosmo, come si chiama?
Cosmo Mino.
Basi tutto sul me ne frego, non me ne frega niente.
Sì. Cosmo Mino e poi?
Basta che mi piaccia.
Vabbè, poi?
Questo è stare nel cortocircuito della ragionevolezza e quindi ti puoi considerare un guerrafondaio. Io sono un anibenista.
Vabbè, parla, continua a parlare, noi ce ne andiamo. Ciao ragazzi.
Io vado, ciao, buonasera, buon weekend.
L'esecutore, ma chi sono i mandanti se questa è la tua tesi?
Caro, non me ne frega niente, non so neanche chi è, perché io lo vorrei incontrare non a casa mia, dove cazzo è lui in ufficio, e poi mettermi a sedere di fronte e vedere.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle
8, ragione, lo dica, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Siamo ad alti livelli qua, eh?
Radio 24. La passione si sente.